Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci, vai che ci siamo. Oh, la nuova grafica, ragazzi. Nuova grafica, che figata. Bellissima, Colpo Gobbo.
Fatta da Manuel. Da Manuel, grazie, che ha fatto veramente un bellissimo logo, Gigi, sei qua da subito.
Hai visto, oggi? Sono apparso.
Perché torna
volta.
Il campionato, esatto, vuoi esserci.
Voglio esserci, cioè, prima di Firenze.
C'è voglia di questo campionato, che torna. Buongiorno a tutti, buon Colpo Gobbo a tutti, direi anche.
Assolutamente. Abbiamo tanta carne al fuoco perché c'è la partita, ovviamente, la conferenza di Spalletti. L'extracampo, perché questi giorni ne sta succedendo di ogni, con Agnelli che torna. Da oggi ufficialmente può
tornare. Non si sa, potrebbe tornare. Torna abile,
un uomo libero,
abile e arruolabile.
Per lo
diciamo
sport, naturalmente, perché per la giustizia lo era già, naturalmente. E nel contempo invece De Laurentiis viene rinviato a giudizio. Questa coincidenza nello stesso giorno delle due cose che ho notato. Poi vabbè. Penso che della nazionale non freghi molto i nostri ascoltatori, magari due cose, se capita le tiriamo fuori anche da lì.
Sì, anche perché l'hanno chiesto anche a Spalletti una cosa sulla nazionale.
Beh, certo, giustamente, era la sua fino all'andata con la... con chi era? 2-0 in casa con la Moldova,
sì,
mi sembra.
Sì,
l'ultima che ha fatto come allenatore della nazionale.
Sì, quella già da esonerato.
Sì, esatto, anche quella è stata una cosa molto creativa.
Paradossale.
E poi diciamo che uno Spalletti, così commentando la conferenza stampa, che iniziamo a conoscere nelle risposte, risponde senza rispondere, cioè parla un quarto d'ora delle sue cose, mi pare di aver intuito, però da quello che dice, siccome ci mancano i centrali, tradotto, vado, perché Bremer e Rugani sono ancora disponibili, la difesa a 4 per adesso è ancora prematuro, anche perché ho allenato solo 7-8 giocatori questa settimana, quindi penso che si riparta da quello che ho interpretato io, perché qua ci va l'interprete delle conferenze stampa.
Sì, perché come diceva il mio vecchio capo, prima che iniziasse a insegnare, ciurla
nel manico,
no?
sì.
Quindi parla senza dire fondamentalmente nulla. No, è vero, il concetto poi anche di questa pausa nazionale è un po' anomala, perché nonostante la Juve non stia andando benissimo, però i giocatori alle nazionali continuano a darne tantissimi, compreso Thuram, che doveva rimanere. E poi alla fine, all'ultimo minuto, per l'infortunio di Camavinga, invece è stato convocato. Io ero ben contento che rimanesse, non andasse. Invece no. Poi in realtà la prima partita non ha neanche giocato, la seconda non ho guardato, non ho visto, però comunque su due al limite ne ha giocata una, e insomma meglio che tutte e due sicuramente.
E poi naturalmente c'è il ritorno a Firenze per lui, che c'è stato insomma parecchio, e quindi quello è un altro tema di questa partita. Ma insomma sappiamo che quando c'è la Fiorentina la classifica più o meno come il Toro, no? Facciamo la stessa premessa, nel senso che è vero, differenze tecniche. In realtà la Fiorentina secondo me tecnicamente non è ovviamente da ultimo posto,
no,
in classifica.
No, ci mancherebbe, infatti è abbastanza anomalo vederla lì. Ancora più specie pensare dove era la fine dell'anno scorso col cambio, no, di allenatore. Dici, boh, qualcosa non ha funzionato.
Non ha funzionato, perché poi la rosa alla fine, così sulla carta, risultava anche rinforzata rispetto a quella che l'anno scorso ha conquistato la Conference League, la qualificazione alla Conference League, e quindi insomma una cosa anomala. Quindi i giocatori ce li ha la Fiorentina. L'ambiente sicuramente sarà carico a pallettoni, come sappiamo, quando arriva la Juve, per di più con Spalletti in panchina, quindi doppie fucilate, visto che ha detto che Ildiz è quello della fucilata notte,
esatto.
La Juve deve fare attenzione alle fucilate insomma a Firenze, sapendo che vai lì in una partita particolare, in un catino particolare, sperando che la coreografia, per quanto diciamo anti-juventina possa essere, stia nei limiti della decenza, perché l'anno scorso siamo andati oltre, credo, da questo punto di vista.
Quindi... Tra l'altro, anzi, ho letto già l'altro giorno uno striscione polemico dei tifosi della Fiorentina sul fatto che... No, un comunicato polemico sul fatto che il garante o chi per esso non ha accettato gli striscioni che loro volevano portare in Fiesole proprio nella partita di domani. Quindi evidentemente che i temi
non si fidano più.
Diciamo che erano più o meno quelli forse dell'anno scorso, speriamo di no.
Ma speriamo che sia una cosa decorosa, poi dopo si sa che la Juve va lì e non prende i complimenti, questo fa parte sicuramente di Fiorentina-Juve, molto più che Juve-Fiorentina, diciamo, nel senso che sì, dall'altra parte è più una rivalità per risposta a quella che ti vedi arrivare contro, non è tanto un tifoso della Juve che ce l'ha con i tifosi della Fiorentina per chissà quale motivo, però se fai certe coreografie, che tutto l'anno stai lì, adesso dovete venire a Firenze e poi... le vicende, anche le magliette meno 39, insomma, tante cose spiacevoli che poi giustamente i tifosi della Juve si legano lì e la volta dopo gliele rendono. Si spera sempre in maniera civile.
Sì, sì, ecco, ricordando poi anche alcuni episodi belli, no? Tipo al momento del funerale, mi sfugge il nome in questo momento, il difensore della Fiorentina.
Astori,
bravissimo. Sì. Astori, insomma, c'era stato un bellissimo momento anche di comunione, diciamo, fra le società. Intanto ne approfitto salutare anche tutti quelli che ci stanno seguendo, per esempio da Twitch, che ci stanno salutando in tanti. C'è Sleepwalker Finn che ci dice che ricordi Crosetto Light.
Non so se prendere come un complimento, come un'offesa, no, ma la prendo volentieri.
Tipo fisico. Poi ci saluta, ci dice, ci saluta i prof in aspettativa, salutiamo Gigi, salutiamo Malato Juve, salutiamo Stefania Capodici che ci salutano su Twitch. E poi ci sono già anche un po' di messaggi sulla nostra messaggistica, che fra poco andiamo a
vedere. Aggiungo una piccola nota sulle designazioni arbitrali, perché io onestamente, quando ho letto tutti assieme Doveri, Guida e Fabbri, ho avuto come un brivido nella schiena. Alcuni precedenti per ciascuno mi sono venuti subito davanti agli occhi e quindi
hanno messo il tridente pesante.
Esatto, ho schierato il tridente. Quello che prima Rocchi, poi... che è di Firenze, ha schierato il tridente.
Sperando di poterlo fare anche noi il tridente prima o poi.
Vediamo, no, adesso questa ovviamente premessa così un po' da barlo, diciamo, però sai com'è. Visti i precedenti, visto anche che di recente tutte e tre ne hanno combinate abbastanza di clamorose nelle partite della Juve, speriamo insomma che non siano condizionati, ecco, cioè che arbitrino sereni, che facciano la loro partita, che se ci dimentichiamo alla fine della partita chi erano gli arbitri, sempre la cosa migliore. Invece purtroppo questi tre nomi siamo dovuti ricordare più di una volta, insomma.
Stavo guardando dalla nostra messaggistica che abbiamo due Massimiliano da Roma, che non so se è lo stesso che ha due numeri di telefono o se sono due Massimiliano da Roma diversi, perché sono firmati tutti e due Massimiliano da Roma, ma i numeri di telefono sono diversi, quindi non so se sono solo omonimi. Roma è una città molto grande, quindi
Massimiliano
è
un nome diffuso,
è decisamente possibile, però non avevo mai realizzato, io ho sempre salutato Massimiliano da Roma pensando fosse lo stesso, invece adesso scopro che può essere
anche perché
che
uno è da Roma e l'altro di Roma,
può essere effettivamente che siano diversi, perché la precisazione della geolocalizzazione è leggermente diversa, per cui è buono sapersi. Adesso cercheremo di fare attenzione anche ai numeri. E poi ce n'è già anche uno di Gianni da Vallo Lucania. Partirei da quello,
vai,
Gianni, che dice: ben trovati, ciao Gianni, è sempre un piacere. A quanto pare domani la Juve potrebbe giocare con una punta unica, che con la propria nazionale contro il Liechtenstein è stato nulla, e credo che sia Open Day il riferimento di Gianni. Statistica alla mano: 0 occasioni da gol create, 0 tiri in porta, 0 assist nei 7 gol a referto, 0 pericolosità in assoluto nei 90 minuti. Stiamo messi proprio bene, ma proprio bene, insomma, non proprio ottimista Gianni sul suo Open Day titolare domani, ecco.
Diciamo che una delle tante risposte evase di Spalletti in conferenza stampa è stata quella su Vlahovic, quindi non sappiamo quanto abbia di autonomia. Può darsi anche che giochi e poi lo tolga dopo un'ora, perché non è da escludere questa situazione. Credo che sia bene che non giochi al Polo Nord di notte, perché se uno ha qualche fatica per di più
è meglio tenerlo
sul
caldo.
Sintetico, direi che è meglio evitare se uno ha qualche problemino muscolare o di qualunque altro genere.
Forse fra le due meglio domani che martedì,
esatto,
dici
poi
ti costa
un'ora, poi entra. Dopodiché, se tu compri il centravanti, lo paghi, quanto la paga? 50 milioni in tutto, Open Day, e poi lo devi far giocare però, perché se uno è arrivato in aereo con 10 ore di volo... ha fatto solo differenziato e quindi fa un allenamento oggi e poi gioca, e l'altro almeno un paio di allenamenti in più serie fatti, credo che siano cose che contano. E poi dopo Spalletti sa benissimo.
Open Day credo che sia in prestito con obbligo.
Sì,
forse,
però
di
il
riscatto,
totale,
però
insomma, è un investimento di una cinquantina di milioni, quindi sicuramente poi hai due attaccanti così, piuttosto fai staffetta, voglio dire. Anzi, diciamo mezzo Vlahovic più due che,
che
un pezzo per uno.
So che dovrebbero giocare tutte e due, ma
fai tre cambi, tutti davanti.
Numericamente non si può. Tra l'altro Vlahovic è una statistica abbastanza anomala, proprio contro la Fiorentina. Leggevo l'altro giorno che su nove volte che la Juve ha affrontato la Fiorentina lui ha giocato soltanto tre, perché è sempre o infortunato, c'è sempre qualcosa che non va nel momento in cui la Juve deve affrontare la Fiorentina. Vedremo se domani questa statistica verrà ulteriormente rimpolpata o se si andrà in controtendenza.
Oh, Massimiliano di Roma ce l'ha con Spalletti, un venditore di fumo, lo definisco. Io lo chiamerei in un altro modo, che per stare a Roma penso che tu possa capire, ma lui para qualcosa, no? Di quelle partite. È uno che ha esperienza, che sa che è sempre meglio nelle conferenze stampa allungare tanto le risposte in modo da avere meno domande, perché comunque la Juve funziona così, cioè i tempi sono abbastanza, a parte la conferenza stampa di insediamento che è durata quasi un'ora eccetera, normalmente in 15-20 minuti massimo la conferenza stampa ad essere ultimata, quindi se tu fai risposte di 5 minuti hai 4 domande
le domande sono pochissime
e di esperienza. Per esempio, dicevamo prima di entrare in studio che se Tudor avesse avuto un po' più di malizia in alcune risposte forse non si sarebbe messo in una situazione quella in cui si è messo, perché alla fine ha pagato anche l'aspetto comunicativo dire delle cose che tutti noi condividevamo, ma in modo molto diretto. Quando sei l'allenatore della Juventus, forse è meglio fare come fa Spalletti, prendere alla larga finché puoi, perché poi arriverà il momento in cui invece sappiamo benissimo come tutti gli allenatori a un certo punto sbottano per un motivo o per l'altro. Però credo che sia una questione di esperienza. Poi io onestamente seguivo, quando sentivo le sue conferenze stampa nell'Italia non capivo cosa stesse dicendo, qui inizio a capire un po' di più, forse perché conosco un po' di più i giocatori e quindi magari riesco a capire meglio i riferimenti esatto. teorici che può avere in testa, però è fatto così,
Gianna diciamo. Colù ti riesce a mettere tu il soggetto
esatto
quando manca il riferimento Giovanni dal Brasile, ma quindi giocheremo 11 contro 14 visto che parlava del tridente
non lo so, speriamo. In guardia, perché qua, io ripeto, quando le ho letti tutte e tre ho anche mandato un messaggio a Claudio Zidiani, diciamo, ma veramente hanno designato quei tre? Ebbene sì.
Invece Massimiliano da Roma ci dice: Ildiz, se Grova con Seisau, tutta gente da fucilata nella notte, citando proprio le parole di Spalletti poco fa. Il problema è che non possiamo affidarci alle fucilate nella notte per vincere le partite, perché sono colpi importanti ma non vanno sempre a segno. I giocatori di movimento sono 10, bisogna arrivare a costruire le azioni da gol con il contributo di più uomini. E questo è vero, Massimiliano, ma c'è una statistica particolare che domani riprenderemo, no? Con Stefano Romagnoli di Footstats, che in realtà la Juve è una delle cooperative del gol più ricche, no? della Serie A, nel senso che ha già tanti giocatori che sono andati a rete. Il problema è che quello che dovrebbe farti fare il gap con gli altri è la cooperativa del gol più il contributo importante degli attaccanti. Invece se tutti fanno uno o due gol, alla fine va a finire che non vinci.
Sì, soprattutto che fai una fatica bestiale a segnare, perché le statistiche sia del derby sia della partita con lo Sporting Lisbona, a parte che entrambe le partite hanno avuto un migliore in campo il portiere avversario, e anche questo va riconosciuto, c'è il momento in cui il portiere ti prende tutto, il momento in cui si fa autogol, dipende insomma anche da quegli aspetti, però in linea di massima c'è una percentuale di tiri nello specchio rispetto ai tiri totali e di gol rispetto ai tiri nello specchio che fanno capire che lì è un problema, perché credo che Spalletti ce l'abbia proprio come idea, anche con, abbiamo visto nelle sue squadre del passato, ha sempre costruito un modo di giocare che sì, avesse negli attaccanti punti di riferimento, ma che portasse al tiro diversi giocatori. Bisogna aggiustare la mira, lo dicevamo fondamentalmente, che raggiustino gli attaccanti meglio, perché hanno più occasioni per segnare, ma anche quegli altri, perché ho in mente dei tiri dal limite di Thuram e di Locatelli, che onestamente non sono proprio la Serie A,
il massimo. Quindi, effettivamente quelli di Thuram forse fanno ancora più rumore, perché un paio sono stati proprio sparati alle stelle, quelli di Locatelli mediamente sono delle telefonate al portiere che praticamente gliela spara in braccio, e insomma diventa complicato.
E quindi bisogna fare gol quando ti rimporta. Diciamo che la statistica giusta sarebbe un gol ogni tre tiri per la Juve, invece quando diventa un gol ogni 10 diventa un po' problematico vincere le partite, anche perché vuol dire che stai spendendo tanto, che lascia anche qualcosa agli avversari, giustamente, nella possibilità di ripartenza. E quindi è un problema. Tra l'altro credo che la Fiorentina con Gudmundsson e Ken abbia due attaccanti da tenere più che d'occhio, lì bisogna fare un po' attenzione a essere compatti in tutte e due le parti insomma il campo.
Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve, mi piace già questo inizio Luca. Io sulla gara di domani chiedo a te Dario, cosa ti aspetti dalla gara, soprattutto se alla fine giocherà Openda o Sedusan? Detto questo, a Luigi invece chiedo se hai visto sui giornali che è venuta fuori la notizia sul caso De Laurentiis, ma tanto sappiamo che il signor Kine dorme, va solo bene per quella compilation di Kung Fu Panda e Paperissima Sprint. Adesso, allora, rispondo io sulla parte che hai chiesto a me. Luca, io ho un'idea totalmente diversa, che se non deve giocare Vlahovic, io farei giocare David. Lo so che mi massacrate con questa cosa, ma la dico dall'inizio del campionato. Secondo me Jonathan David, al di là dell'investimento, perché anche qui è vero che è arrivato a parametro zero, ma la Juve tra commissioni, stipendi, eccetera, ci ha investito un bel po' di soldi. Io credo che sia proprio molto più attaccante, sia quello che possa essere davvero l'alternativa o il riferimento, diciamo, al posto di Vlahovic. Quindi tra Openda e David, se mi chiedi, ti dico David assolutamente, anche perché io continuo a essere dell'idea che se a David fai fare 5-6 partite consecutive e gli fai finalmente prendere le misure del calcio italiano, perché fino adesso ha giocato una partita e mezza all'inizio del campionato e poi l'abbiamo visto a botte di 10 minuti per volta, potrebbe magari finalmente iniziare a fare quei gol che la Juve si aspetta da lui. Ovviamente parere personalissimo, tra Vlahovic e Openda in questo momento, se sta bene ti dico Vlahovic, perché per quanto non mi faccia impazzire, Openda mi sembra uno che fa molti pochi gol, forse ancora meno di Vlahovic.
Sì, e poi ha fatto anche lui dei tiri abbastanza inquietanti.
Sì, diciamo, esatto, e poi se ne è mangiato quello con Real Madrid, cioè se ne è mangiati alcuni veramente clamorosi.
È un ruolo, poi tra l'altro, poi ti rispondo anche a quello che hai chiesto a me, è un ruolo in cui la continuità è fondamentale, perché comunque sia Openda che David sono abituati a essere stati sempre titolari nelle squadre in cui giocavano, e quindi fare questo dentro fuori, secondo me, allunga i tempi di adattamento del calcio italiano. Però se Vlahovic è più forte, cioè alla fine Tudor e Spalletti certo. Fanno bene a far giocare Vlahovic. Basta certo. Che stia bene, ripeto, e non metterlo a rischio proprio per questo motivo, perché è vero che sono partite importanti, ma la stagione è bella lunga. Dunque, per quanto riguarda Kinè e i giornali, sappiamo tutti, cioè, immaginate quanto spazio sui giornali è stata data la vicenda delle plusvalenze della Juve, e quanta ne è stata data adesso di un rinvio a giudizio. Attenzione, tutta la vicenda così immensa la sono persa.
Certo,
cioè, invece... in partenza,
la
diciamo,
prima proprio
saltata. Boom, è anche Manolas, diciamo, è rimasto andata. Lì. La giustizia ordinaria, come sempre, il suo mestiere lo fa, onestamente, cercando di mettere le prove da una parte e dall'altra. Insomma, poi dopo c'è un dibattimento e si decide esattamente come è stato per la Juventus, se è il caso di procedere, di archiviare o di quello che bisogna fare. Però quella è la giustizia ordinaria. La giustizia sportiva si basa su quello, ce l'hanno detto i tempi di Calciopoli, il famoso sentimento popolare, cioè su quanto si spinge su un tema a livello di mediatico. E siccome in questo campo la Juve è sempre al centro dell'attenzione, e in questo caso De Laurentiis, ma tanti altri prima e insieme a lui, invece di spazio non ne trovano, chi ne se ne può dormire bellamente, che a parte i tifosi della Juve e tutti gli altri non si accorgono neanche di quello che sta succedendo. A parte, dico, i tifosi della Juve che seguono anche queste vicende, che sono una parte dei tifosi della Juve, quindi tolti loro, provate a chiedere in giro che cosa ne sanno sia della plusvalenza Osimhen sia del fatto che De Laurentiis è stato rinviato a giudizio. Vi diranno, ah sì, ma davvero? No, perché?
Se va bene ti rispondono così, se va male ti dice, però la Juve...
Però ha fatto peggio di sicuro.
E tornano lì, no? Perché poi c'è questo controsenso clamoroso. Gigi86 su Twitch ci dice, quando Spalletti ha menzionato i calciatori della Nazionale, o meglio i campioni della Nazionale, il primo è stato Tonali. L'ho notato anch'io, Gigi. Poi dice, coincidenza?
Ma lui qualche messaggio lo lancia. Anche ho notato di come aveva parlato di Baschirotto,
sì,
per esempio, che aveva detto una cosa interessante su di lui, dicendo che è in questa squadra, ma potrebbe essere considerato sicuramente un giocatore di alta categoria, quindi che Vlahovic ha vinto quei duelli, eccetera, eccetera. E perciò sì, secondo me è un messaggio, però il messaggio secondo me non è supportato dal portafoglio, e quindi può lanciare tutti i messaggi che vuole, però magari d'estate, se Tonali vuole tornare in Italia, ma non so se voglia farlo, o comunque la Juve magari un'offerta la farà anche, ma non so se a livello economico è una cosa che la Juve possa sostenere,
esatto,
di sicuro non a gennaio.
Quell'aspetto lì.
Dunque, Giovanni da Brasile, visto che di là c'è il tridente, sì. Lui fa la formazione con Di Gregorio, Calulu, Gatti, Cobb, Meiners, Miretti, dici tu, Turam, Locatelli, Cambiaso, con Seisao, Ildiz, David, quindi tu mi metti Miretti esterno in pratica con Turam, Locatelli, Cambiaso, a completare il centrocampo, e poi vabbè i 2-1 davanti.
Quindi è un 3-4-3 quello 3-4, di Giovanni,
3-4-2-1 secondo me, con Miretti esterno. Su Miretti esterno io non lo so.
No. Però aspetta, Miretti esterno... Ah sì, certo, esterno, perché se è un 3-4-3 sì. A meno che... No, perché è troppa gente a sinistra. Che Calulu Gatti... Sì, è una difesa 3 di nuovo, che in realtà sì. Spalletti ha abbastanza confermato, almeno
sì,
per
secondo me quella
è
la difesa
Calulu
Gatti Cobb Meiners, direi di sì, che può essere quella.
A meno che appunto lui ha anche detto però che sia... stavo per dire Nato Vega, sia Kelly che Cabal sono recuperati, quindi sì. Potrebbero effettivamente prendere il posto del centrale di sinistra, e a quel punto Coop potrebbe rientrare al posto di Miretti in quello che secondo me potrebbe essere il centrocampo giusto, Locatelli, Turam, Cobb, Meiners. Se devi giocare con i tre in mezzo ci potrebbe
sì, se fai tre. Però se fai la difesa a tre, dove si fa 3-5-2, quindi 3-5-2, non so, dovresti togliere uno tra Conceição e Ildiz, sì. Diciamo, ma credo Conceição a quel punto, sì. Io penso che giocherà di nuovo, eventualmente se gioca con questo modulo gioca di nuovo Kostic.
Ah, può essere, sì, sì, certo. Alla fine, quel lato di là. L'importante è, per secondo me, che Cambiaso vada a destra, perché sì, lì è esatto. dove l'abbiamo visto meglio. Se davvero ossessionato per la vittoria, questo è Diego, come ha recentemente affermato, Comoli deve imparare a fare meglio gli affari. Noi vendiamo Douglas e Nico con formule di riscatto che prevedono un certo numero di partite e con un tot di minuti di presenza, mentre Openda arriva con un contratto capestro che prevede l'obbligo di riscatto se arriviamo almeno decimi in campionato. Follia pura. Ma guarda, Diego, io egoisticamente faccio un passo indietro e ti dico la verità che per quello che avevo visto prima e per quello che sta facendo anche adesso, se Nico mi torna indietro così schifo non mi fa, perché
basta che non si rompa di nuovo, perché poi
secondo
il suo
me Nico
era
Gonzalez
quello,
è un giocatore straordinario. Poi l'anno scorso effettivamente cioè, ha fatto una stagione molto al di sotto delle aspettative, come tanti altri, per cui se c'è stata la possibilità di darlo via ci stava a darlo via. Però è un giocatore che a me piace, che comunque mi sarebbe piaciuto rivedere il Nico Gonzalez vero. Su Douglas Luiz, non conoscendolo tanto prima, perché la Premier non la guardo così tanto come il campionato italiano, quello che mi ha fatto vedere non è che mi abbia fatto venire tanta voglia di riaverlo indietro. Però sulla questione dei contratti, delle tipologie di prestiti, effettivamente c'è una discrepanza importante.
Credo che sia dovuto anche al rendimento nella stagione, sì, perché tu hai dato via due giocatori che hanno deluso, tutte e due, e quindi alla fine li dai via con quello che ti offrono. Mentre dall'altra parte c'è un giocatore che ha fatto dei gol, anzi si è messo in mostra proprio anche contro di te in Champions League, e quindi te lo fanno pagare più caro in questi termini, nel senso della formula in cui credo che sia quello fondamentalmente. Se tu vendi un giocatore, d'altra parte la Juve aveva bisogno di cedere e quindi non poteva neanche star lì a sottilizzare troppo in quel momento, se no avrebbe dovuto sacrificare, magari tenendo anche Nico Gonzalez, ma poi dovevi sacrificare chi? Non avresti riscattato con Seisau.
Esatto. Che poi posso dirti, a oggi, se poi Zegrova si riprende con Seisau, comunque è il primo che salta nella formazione,
sì, o comunque,
di partenza.
Diciamo che lì, giocando ogni tre giorni, le rotazioni diventano normali, anche perché Zegrova adesso, quando rientrerà a pieno ritmo, dovrà essere comunque ancora gestito, non puoi pretendere che te le giochi tutte, quindi lì diventa poi una rotazione che fino adesso non è potuto avere, e in quel ruolo lì è fondamentale, perché avere sempre uno fresco che ti sa, l'uomo che certo, sia con Seisau o che sia Zegrova, è molto molto importante, quindi quello sarebbe una ricchezza importante, a prescindere se parte uno o parte l'altro, però avere quella possibilità di staffetta nel corso della partita, credo che sia, quando giochi ogni tre giorni, fondamentale.
Colpo gobbo.
Rieccoci.
Vamos, colpo gobbo. Seconda parte. Di quattro.
Esatto, due di
quattro. Due quarti. Arriviamo ai due quarti. Ovviamente verso Juve Fiorentina. Fiorentina Juve, anzi.
Yes, è vero. Per la precisione.
Per la precisione. E anzi, guarda, caro Luca, visto che sei lì, che ci stai a sentire anche, sentirei una pillola di Spalletti, sì, che dice che non abbiamo ancora mandate. Che cosa mettiamo? Quella su Cobmeiners?
Quella su Cobmeiners, anche quella sulla difesa 4, magari, sì, cioè, tra una e l'altra, tanto abbiamo tempo per ascoltarle. Partiamo da Cobmeiners,
dal
che 4. Interessa.
Okay.
Allora, in generale non è il ruolo che cambia il grande calciatore. Il grande calciatore porta sempre un po' il suo stile di gioco, da qualsiasi parte lo metti, però lui fa vedere che conosce anche quella situazione, perché il calciatore moderno è quello che sa un po' adattarsi a tutta questa evoluzione che ha il calcio e che ha la partita. Quindi dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità, perché penso che in queste tre partite abbia fatto vedere lui le sue qualità. E se faccio un passo indietro, lui è stato molto bravo anche nella zona di campo dove io credevo che avesse maggiori difficoltà, dove l'ha fatto giocare Gasp come assaltatore, come incursore, perché poi lì uno si trova spesso a giocare con le spalle girate alla linea dei difensori. E lui invece è meglio se la vede la linea dei difensori davanti, perché sa andare a imbucare. Per cui sono contento che abbia risposto in questa maniera qui, perché non era scontato che poi lui ritirasse fuori questa sua personalità che ha, perché spesso è con queste braccia salire, accorciare la squadra, è uno che ha un contributo e che dà un contributo anche da un punto di vista proprio di esperienza e di personalità alla squadra. Noi ora abbiamo recuperato dei difensori forti perché ce l'abbiamo a disposizione, e parlo di Kelly e Cabal, e per cui ci può essere la possibilità anche di vederla a centrocampo, perché no?
E questo che è, tra l'altro, è il motivo per cui tra l'altro la Juve l'avrebbe presa,
in teoria.
Torniamo al vecchio discorso. No, io sono anche curioso, adesso ho visto che l'ha citato, anche in questa risposta Spalletti, di vedere come si dovesse ricomportare eventualmente Cabal da terzino, no? Perché appena arrivato l'anno scorso, messo terzino, faceva più danni della grandine. Poi messo come centrale di sinistra nella difesa 3, invece la qualità delle sue prestazioni è migliorata, salita, no? Sì. Quindi in un'ottica di difesa 4, io con i centrali che abbiamo faccio fatica a pensare che lì nei due di mezzo, no? Me lo vedo comunque proprio più effettivamente
terzino. Anche perché Mancino, quindi diciamo che...
E Mancino, per cui io in mezzo mi immagino un domani che ci dovesse tornare a tutti gli effetti Bremer-Gatti, penso, o Bremer-Cabal, visto che Cabal è anche lui Mancino e fa anche lui già il centrale, e Kelly eventualmente come terzino. Non lo so, mi incuriosisce capire anche dove lo metterà Spalletti.
Sì, e qui allora, guarda, ci ricolleghiamo alla risposta sulla difesa 4, visto che ce la siamo tirata questa risposta, sì. Ascoltiamocela, esatto. Che quella, la 6, vai.
È una cosa che abbiamo un po' accennato e che obbligatoriamente dobbiamo andare a valutare, però ci vogliono le componenti e ci vuole un po' di tempo per fare questo. Abbiamo bisogno di ulteriore tempo. Perché poi di allenamenti ne abbiamo sviluppati pochi tutti insieme, anche se ormai qualche giorno è che io sono qua. E soprattutto in questa sua ipotesi c'è dentro il fatto di riavere qualche difensore a disposizione. Perché poi ci vogliono i centrali, ci vogliono insomma, dei calciatori che per certi versi ce li abbiamo lo stesso, però diventa un po' fondamentale avere delle alternative e andarci dentro con più forza, insomma, ecco.
Quindi hai sentito, ci vuole un po' di tempo e ci vanno i centrali, sì. Tradotto, quando tornano Bremer e Rugani la proviamo, esatto, e poi vediamo. Come va.
No, anche perché effettivamente c'è da dire che lui già ha avuto pochi allenamenti a disposizione, in più in quei pochi che ha avuto a disposizione aveva un terzo forse dei giocatori.
Oppure erano prepartita direttamente.
Sì. Un terzo dei giocatori di cui tra l'altro potenzialmente nessun titolare, no? Perché quelli titolari comunque sono stati chiamati dalle nazionali, perché sennò non sarebbero neanche i titolari. E quindi sicuramente non è facilissimo fare questo tipo di valutazioni, però tanto le deve fare lui e vedremo se le farà.
Sì, sicuramente mi aspetto domani ancora la difesa 3, quindi magari quella che abbiamo visto nelle ultime partite, anche perché comunque si inizia a creare un meccanismo per cui il gioco comincia dalla difesa e quindi Cop Mainers lì ha quel significato, secondo me, col fatto che tu un regista non ce l'hai. Provi a vedere se iniziandola più indietro hai un po' più di libertà di manovra, perché questo poi alla fine il regista c'è tutti addosso, il difensore centrale di sinistra almeno al momento no, poi bisogna vedere se ti studiano che cosa combinano, perché poi bisogna sempre considerare che la sorpresa dura 2-3 partite, poi ti studiano anche quanti passi fanno per metro quadro e quindi poi ti vengono a contrastare, e quindi lì dovrà essere eventualmente bravo con Mainers a impostare bene l'azione, considerando che in mezzo al campo Locatelli e Thuram, nessuno dei due ha le caratteristiche proprie del regista, anche se Locatelli prova insomma a dare ritmo, mettiamola così, al gioco della Juve, a volte ci riesce di più, a volte di meno, ma...
Però secondo me è che Locatelli ha questa cosa del regista però molto basso, no? Cioè lui viene a impostare l'azione molto da dietro, che è quello che una volta faceva Bonucci, che però era un difensore che saliva e quindi avevi ancora il centrocampista in mezzo. Se Locatelli viene all'altezza dell'area di rigore a prendere la palla, e c'è una cosa che dallo stadio si nota veramente tanto e bene, è che nel cerchio di centrocampo non c'è mai nessuno, perché è lui che è il centrocampista, che dovrebbe potenzialmente stare lì, e quello che c'è dietro, e quindi lì in mezzo c'è sempre un buco clamoroso che dovrebbe essere coperto da un centrocampista, ma se già giochi con solo due centrocampisti, perché in questo momento giocano in due, sì, e uno è lui che viene indietro a impostare, e c'è sempre veramente una voragine enorme, quindi quella lì secondo me bisogna lavorare tanto.
Sì, lì possono essere mezze punte che vengono indietro o un centravanti di manovra che viene ad appoggio, quindi più David che non Open Dan nella circostanza, quindi vediamo un po'. Credo che abbiamo dei bei vocali, caro
sì,
Luca, allora noi
le vostre voci, esatto, non solo Spalletti.
Professori, Marco da Imola, buongiorno.
Ciao Marco.
No, ma se quando voi interrogate un vostro allievo e gli chiedete quando è stata la scoperta dell'America e questo dice nel 2020, voi cosa gli dite? Ma cosa hai letto? Provo a pensare chi ne è invece quando condannato arriva bene, come ha letto bene le date della
mamma
composizione
mia
del consiglio di amministrazione. Neanche le date sa leggere, figuriamoci tutto il resto, figuriamoci, va? Fanno veramente ridere i polli. Ciao.
Ciao Marco, ne abbiamo parlato con l'avvocato Patrizio.
No, lì c'è stato uno scambio di persona, molto semplicemente. Sì. Diciamo che evidentemente c'è stata una confusione a voler pensare bene, che insomma lì c'era Marotta, però Marotta non era più alla Juve, quindi cosa facciamo? Andiamo a toccare uno che non è più alla Juve o rompiamo le scatole comunque alla Juve, che tanto nel
con
mucchio,
uno che però non,
che non c'entra
che
niente
non c'era prima.
Io spero che arriva bene, come si suol dire, gli tolga anche le mutande, nel senso che comunque lui ha subito veramente una cosa, già quella del plusvalenza in sé è stata una porcheria dal mio punto di vista, in più quella di arriva bene è una cosa che proprio non si può accettare, che uno venga condannato per una cosa che non c'era neanche quella volta lì, e spero, ripeto, che arriva bene, ma non ho dubbi che lo faccia una causa milionaria alla federazione, perché queste cose qui non si possono accettare in un paese minimamente civile, per quanto con una giustizia alternativa che quella sportiva, che rispetta le regole tutte sue, e lì forse aspettiamo a rivedere cosa dice la Corte di Giustizia Europea, perché potrebbe arrivare un'indicazione molto pesante da quel punto di vista.
Gabriele ci dice: secondo me il reparto offensivo di questa stagione pre-Spalletti e delle stagioni precedenti bisognerebbe valutarli con un centrocampo all'altezza degli attaccanti. Se contiamo quanti palloni giocabili arrivano, segnano fin troppo. Sì e no, Gabriele, nel senso, su tutta la prima parte sono d'accordo, nel senso che abbiamo un centrocampo che sicuramente non è all'altezza di quelli della Juve top, diciamo, degli ultimi anni. È anche vero che però ci sono alcune occasioni che i nostri attaccanti sbagliano veramente da soli davanti al portiere o in condizioni in cui davvero non capisci come sbagliarli, e ci metto dentro anche David, che io ribadisco mi piace, ma contro il Villarreal si mangia un gol che è qualcosa di imbarazzante, poi dopo si recupera parzialmente con una traversa che colpisce in un'azione molto più complicata, certo, del gol che si era mangiato prima. Però io adesso prendo David, ma Vlahovic di quei gol lì purtroppo negli anni ne ha sbagliati a valanga, no? Quindi è vero che ci vorrebbe un centrocampo magari più propositivo, però anche il famoso attaccante cinico, io ci metto dentro Inzaghi, no? O Trezeguet, se vogliamo rimanere più nel recente.
Che non lo vedi e ti sei accorto che ha segnato.
Esatto, cioè uno proprio quello che fa il gol, che io dico, scherzando, dico sempre uno che starnutisce e segna, no? Cioè che passa la palla
anche per
e
sbaglio.
Non si sa come finisca la palla, però gli rimbalza addosso e va in porta, a noi manca quello.
O anche tutti quei palloni che passano e ripassano, l'ha detto anche Spalletti, penso con la Cremonese, quei palloni che passano e ripassano davanti alla porta 100.000 volte senza che ci sia mai uno che li butta dentro. Quella è una carenza degli attaccanti, nel senso che lì ci deve essere centravanti. Boom. Se voi vi ricordate, Trezeguet non lo vedevi, poi appariva dove sbucava il pallone, e perché era uno che sapeva dove doveva mettersi per fare gol.
Lo vedevi quando esultava, esatto.
Infatti dopo, quando è andato via Trezeguet, tante volte ti veniva a dire: ah, se ci fosse stato Trezeguet questo sarebbe stato gol, e magari poi non va neanche negli highlights della partita,
dice Luca, giustamente, come Gonzalo. Guain era ancora una cosa diversa, perché Guain faceva
evidente,
una via di mezzo, cioè c'erano delle partite in cui anche Allegri, io ricordo una partita in cui Allegri aveva tessuto le lodi di Guain, Udinese Juventus forse, che la Juve vince tipo 6-0, 6-1, Higuain non segna ma fa un lavoro enorme
di sponde,
di raccordo, di passaggi, di pressing, cioè Gonzalo secondo me era ancora una via di mezzo fra l'istinto puro e anche una grande tecnica.
Sì, e poi anche fisicamente, insomma, poteva reggere l'urto spalle alla porta, insomma, che non tutti lo possono fare, quel lavoro lì. Dunque Terry, che ci dice? Intanto buon pomeriggio anche a te.
A te.
Su Open Da non mi esprimo, non lo conoscevo e mi sto ancora chiedendo perché sia arrivato alla Juventus a quelle cifre esagerate. David, spero possa prima o poi resuscitare. domani partita molto difficile, grazie, un abbraccio a te Terry.
Ma guarda, perché è arrivata secondo me è solo perché non è arrivato con l'Umania,
c'era quello disponibile, era il piano B, diciamo, così, pronto, insomma, abbiamo iniziato con un piano C da allenatore, un piano B da attaccante, insomma, però poi, ripeto, dipende anche... Lui quando arriva, secondo me, dice sono un numero 9, non ha fatto benissimo, perché si è messo in coda quegli altri due in linea di massima. Lui doveva stare più su, facendo, perché dicendolo in conferenza stampa, immagino che l'abbia comunicato prima anche all'allenatore, se no doppio errore, e diciamo, certo, così. E se l'allenatore si sente dire questo vuol giocare centravanti, lui dice vabbè, io di centravanti ne ho già due, stai lì.
E poi soprattutto ti togli dal ruolo per cui in teoria la squadra ti ha comprato, esatto. No, perché in teoria Openda nasceva
l'esterno d'attacco,
l'alternativa a Yildiz, se vogliamo, no? Per far rifiatare Yildiz, per fare quel tipo di gioco lì, tu arrivi e dici io sono un 9, e allora cioè, insomma, c'era qualcosa che...
C'erano troppi 9 che giravano lì e non andava bene.
Esatto, esatto, a proposito di voti. Che... Massimiliano ancora ci dice, ma questo João Mario, non riusciamo proprio a vederlo, nella difesa 4 magari potrebbe giocare, chissà. Ah, io sono curioso di vederlo, è quel poco che ho visto, tra la partita di Genova che l'ha messo a sinistra Tudor ed è stato un disastro, un dramma. Però quando l'ha schierato dalla sua parte, anche magari un pochino più avanti, perché...
Sì, secondo me più davanti.
Infatti il problema è che di nuovo quello, che abbiamo 10.000 giocatori offensivi, abbiamo venduto Weah, che era l'unico che poteva
faceva
fare
tutta la fascia.
Il terzino, no? E lì un pochino manca da quella parte.
Assolutamente, non so se a tutta fascia João Mario, secondo me lo potrà fare imparando bene un po' la parte difensiva, però a me non è dispiaciuto quei 20 minuti, quelle mezz'ora in cui creava superiorità numerica anche lui, ha messo dei bei palloni in area... Insomma, è uno che secondo me delle qualità ce l'ha, non bisogna buttarlo via, insomma, perché è un giocatore che può dare sicuramente il suo contributo. Non lo vedo in una difesa 4, onestamente, come esterno del centrocampo a 4, a 5, quello che è, allora invece sì, o addirittura nei due. Adesso io mi spingo più avanti, dietro la punta, perché mi sembra che abbia caratteristiche più offensive che difensive, anche proprio nel modo di saltare l'uomo, di cercare lo spazio per crossare, però lì se la vedrà Spalletti, penso che... Adesso che si gioca per 3 settimane, una volta ogni 3 giorni, li vedremo tutti praticamente.
Sì, perché adesso c'è la Fiorentina, poi c'è il Bodo martedì, poi c'è il Cagliari di nuovo sabato della prossima settimana, quindi venerdì avremo un'altra conferenza da commentare, forse però sarà più a cavallo del nostro programma, perché c'è la Juve gioca in casa, poi c'è Juve Udinese di Coppa Italia, e insomma già sono almeno 5 partite a distanza davvero di 3 giorni, poi non mi ricordo cosa c'è
dopo l'Udinese. No, ma avevo guardato
l'Udinese
l'altra volta, arrivano ancora fino, poi c'è il Napoli. Il 7 dicembre,
ce l'hai sotto mano,
però sì,
sono
una
caricate.
Sequenza di 3 settimane in compartite ogni 3 giorni, di cui 2 di Champions e una di Coppa Italia. Questo è un po' il quadro che mi ero fatto.
Eccole qui. Allora, queste le abbiamo dette: Fiorentina, Bodo, Juve, Cagliari, Udinese, tutte di Coppa Italia. Poi sì, hai ragione, subito dopo il Juve Udinese c'è Napoli-Juve il 7. Poi c'è Juventus-Paphos, di nuovo di Champions, il 10, quindi di nuovo a distanza di pochi giorni. Poi c'è Bologna-Juventus il 14. E poi finalmente c'è una settimana di pausa con Juve-Roma, che è l'ultima pre-natalizia, perché quindi... poi si riparte col Pisa il 27.
E questo è, quindi questi, essendoci tutte queste partite ravvicinate, mi aspetto di vedere più rotazioni rispetto a quelle che abbiamo visto. Non tantissime, però, perché se stai costruendo un'identità di squadra, magari non nei titolari, ecco, i titolari cerchi di tenerli almeno 8-9 uguali da una porta, poi più rotazioni nel corso della partita.
Sono
insomma,
7 partite in 3 settimane praticamente.
E quindi ci sarà spazio per tutti, anche qui pochissimo tempo per allenarsi e provare cose nuove, questo va detto, nel senso che poi non possiamo aspettarci che Spalletti rivoluzioni il modo di giocare senza potersi mai allenare tranquillamente una settimana con la squadra, ecco, perché anche Tudor quest'anno ha fatto i conti con la realtà. L'anno scorso, una volta alla settimana, c'era un certo tipo di rendimento. Una volta ogni 3 giorni devi cambiare qualcosa anche nel modo di allenarti. Ecco.
Ci sono altri vocali, Luca? Li ascoltiamo? Ce ne abbiamo? Sì.
Buon pomeriggio, Roberto da Empoli.
Ciao, Roberto.
Eccoci alla partita maledetta. È maledetta perché Fiorentina Juventus è maledetta.
Per voi,
poi tu hai la voce di Benigni.
Mi mette tensione perché da
per voi,
queste
Toscani,
parti,
ovviamente.
Che ve lo sto a dire a fa. È sempre la solita musica. La rivalità è enorme. Poi, aspetta, poi c'è anche un amico che viene, che vuol venire a vedere la partita da me. Ma se prova a venire con la maglia viola, sicuro è lui in casa un c'entra. Siamo a questi punti. E la soffro. Io questa partita la soffro. Non c'è nulla da fare. La soffro. Ciao.
E questa è un po' la tipicità della Juventus, cioè chi viene da fuori non lo capisce, cioè, anche gli stranieri che arrivano secondo me non si rendono conto bene di dove sono capitati, perché è l'unica squadra che fa un derby quasi ogni settimana.
Sì. Ma a Napoli funziona uguale, cioè gli juventini napoletani
o quelli di Roma che ce l'hanno due volte lì addirittura, all'Olimpico più eventuali Coppa Italia, si spera, perché lì c'è la finale. E poi lo stesso vale, non so, quando va a Verona viene trattato in un modo speciale, quando va a Bologna viene trattato in un modo speciale, a Firenze non ne parliamo, poi c'è il derby della città con il Torino.
Il problema è sempre l'Inter. Il modo in cui si intende speciale, no?
Esatto.
Purtroppo in questi casi ha sempre un'accezione ecco, negativa.
L'unica cosa che dispiace è che ogni tanto i giornali tirano ancora fuori la rivalità che nasce nell'81-82, perché all'ultima giornata la Juve ha vinto su rigore a Catanzaro e la Fiorentina invece non è riuscita a vincere. Io invito tutti a andarselo a vedere quel rigore, perché c'è su YouTube, c'è uno sulla linea di porta che para la palla con le mani. Cioè, non deve dare rigore. Non lo so, sono imbarazzato delle volte dalle ricostruzioni giornalistiche. Poi che la Fiorentina non abbia vinto la sua partita non è un problema della Juve, tutto
certo,
sommato.
Lei ha vinto la sua. Evidentemente.
Però capite? Cioè, a cosa risale la rivalità? A un rigore netto dato alla Juve a Catanzaro. Questa è la rivalità tra Fiorentina e Juve vista da Firenze. Vista da Torino, ripeto, è una rivalità di rimando, nel senso tu mi rompi le scatole tutte le volte che vengo lì, o è tutto l'anno, è anche peggio, e allora mi spiace quando vieni qua, ti tratto un po' peggio degli altri, ecco, però è un po' squilibrata, ecco, come rivalità, a parte i locali ovviamente della Toscana, che vivendo a contatto con i fiorentini, però lì c'è poi tutte le rivalità toscane, anche sì, che è un altro capitolo medievale quasi, direi.
Io ho un coro dei senesi contro i livornesi che mi ha raccontato una mia amica di Siena, che non posso raccontare qua, che insomma non è proprio amichevolissimo, ma sappiamo che fra le città toscane, poi Siena anche dentro c'ha le rivalità,
c'ha le sue,
no?
E poi Siena con Firenze si litigano chi ha inventato prima il, come si chiama, la Torre del Mangia o quell'altra, insomma ci sono tante rivalità in Toscana che è anche divertente, è anche il bello dell'Italia, basta tenerle entro certi limiti di civiltà, naturalmente.
Sì. Senza arrivare a quei limiti anche fra emiliani e romagnoli.
Oh, sì. Però lì è più da presa in giro.
Sì.
I toscani sono avvelenati, diciamo, lì di massimo.
Claudio ci scrive: professore, buongiorno. Non lo si diceva a caso quando gioca, segna sempre tre seghe. No, hai ragione, Claudio. Era uno dei cori più belli, che poi non è stato riassociato a nessun altro calciatore.
Anche perché,
perché con
Higuain si poteva quasi fare, ma non suonava bene.
No, perché poi lì fanno, c'è quello che si adatta sempre, che è quello: siamo venuti fin qui o siamo venuti fin qua, di come finisce il giocatore. Però effettivamente quello di Trezeguet è rimasto un unico,
è meglio così, perché comunque anche il giocatore è rimasto un unico, quindi fa parte. Poi c'è anche un rigorino che ci ha consentito di vincere il mondiale, quindi gli dobbiamo dire grazie per tanto. È vero che un'altra avanzava un golden goal, diciamo che ha fatto pari.
Sì, avanzava un golden goal, non è male, però sì, è vero, poi ha ragione. Insomma, leggevo quello che ci ha scritto Luca in regia, effettivamente sì, poi sono queste rivalità un po' monodirezionali. Bravo, vedi che mi hai colto al volo, perché effettivamente i trofei non sono neanche minimamente paragonabili fra Juve e Fiorentina, ma neanche fra Juve e Napoli, cioè nel senso, adesso hanno vinto 3 scudetti, 4 scudetti, di cui 2 negli ultimi 2 anni, ma erano 33 anni che non vincevano più, quindi insomma aspetterei un attimo a dire che c'è rivalità, ecco.
Dunque qua ci tornano all'82 su quello che dicono a Firenze, vedi che è su questo che sono i fiorentini, cioè siamo fermi all'82, quella dei mondiali, vi ricordate? Quella Juve lì è quella di Zoff, Gentile e Gabrini, poi c'era ancora Causio della nazionale, insomma Rossi.
82 non me la ricordo perché ero,
ma dico il mondiale dell'82 l'ossatura, certo. 7 giocatori campioni del mondo con l'Italia erano giocatori della Juventus,
come nel 2006 peraltro,
come nel 2006. Però attaccarsi a queste cose qua e non riconoscere che di fronte c'è una squadra più forte è così. Poi dicono che forse c'era un rigore non dato al Catanzaro, non lo so. Gol annullato a Graziani a Cagliari, può darsi. Però fischio prima che la palla entrò, vabbè, non lo so. Io nell'82 non voglio tornarci, ma quello che volevo sottolineare è l'aspetto tutto sommato limitato della rivalità, cioè limitato a quella stagione lì in cui era l'81-82, la Fiorentina era in lotta per lo scudetto con la Juve, così come è capitato quella singola volta al Verona di essere l'unica avversaria italiana. Ai tempi non si poteva, cioè si andava solo se una delle due aveva vinto la Coppa dei Campioni, e in quel caso la Juve l'aveva vinta, per quanto in una situazione tragica, e il Verona invece aveva vinto lo scudetto, e quindi si sono trovati insieme, e quindi altre polemiche pure lì, ma fa parte della rivalità del calcio. Però qui ripeto una singola volta in cui sei stata rivale della Juventus in campionato per obiettivi alti. Il resto è tutto da una parte e niente dall'altra.
Niente dall'altra, esatto. Vado su Twitch perché Gigi ci dice: vai. La spallettata di domani sera sarà Ildiz, falso 9 con Openday, Kostic e con Openday o Kostic, infatti mi sembravano troppi, e con Seisao a sinistra. E poi Carparex che dice: speriamo che la spallettata non ce la dia la Fiorentina, quando giocano contro di noi vedono solo rosso. E questo purtroppo è vero, insomma stavano dicendo proprio quello in questi momenti.
Ah, delle motivazioni speciali della Fiorentina, questa sì. Partita lo sappiamo, però insomma riconduce tutto sempre a lontanissimo,
a quel famoso
1982, vedo che i nostri amici se lo ricordano, insomma. Abbiamo ancora dei vocali, caro Luca, così poi andiamo alla pausa, credo.
Ciao Luigi, ciao Dario, Luca da Cuneo, ciao, buon Luca. Pomeriggio a tutti e due.
Eccolo,
forza
qua.
Juventus, dunque domani è una gara importantissima da vincere. Io sono convinto che farà gol Openday,
speriamo.
Questo non me lo toglie nessuno,
speriamo.
Anche se da quello che sto capendo Vlahovic sembrerebbe che debba giocare lui, ma ho miei forti dubbi. Detto questo, Luigi, domanda per te, ecco. Hai visto? Finalmente De Laurentiis inchiesta rinviata a giudizio a dicembre, quindi li fanno qualcosa, mentre a te Dario chiedo questa cosa qua sulla formazione. Cosa ti aspetti?
Così nella vita forse, no, nella formazione forse probabilmente.
No, nella formazione, credo che fosse poi il messaggio che ci aveva poi anche mandato testuale, no? Perché più o meno le informazioni erano quelle. Ma allora, prima era una domanda specifica su suo Openday, io sulla formazione però mi aspetto di capire, perché poi oggi ho visto anche un video che girava di Zegrova che faceva dei numeri in casa clamorosi, no? Allora io spero prima o poi di vedere anche Zegrova titolare, no? Perché noi l'abbiamo sempre visto solo per ora negli ultimi 15, forse 20 minuti, ed è un giocatore che a me piacerebbe vedere per qualche minuto in più. Poi ovviamente non avrà i 90 minuti, quindi andrà un pochino spegnendosi, ma arriviamo a quello che dicevamo prima, cioè con un Conceição a quel punto in panchina che entra a quel punto fresco, forse potrebbe essere la combo perfetta, no? Cioè lo Zegrova che fa delle cose che neanche lui sa come fa, diceva Spalletti qualche giorno fa, mi piacerebbe vederlo un pochino di più in campo, perché è uno di quelli che tra l'altro fa anche piacere vedere proprio giocare, no? Quelli per cui si diceva una volta vale la pena pagare il biglietto dello spettacolo, della partita. E quindi spero di poterlo vedere in campo, anche se le indicazioni non sono già per domani. E poi sì, mi aspetto prima o poi davvero questo cambio della difesa a 4, ma perché me lo aspettavo già prima. Io è da quest'estate che dico che secondo me la Juve ha le possibilità e le carte con tutti i giocatori a disposizione per giocare a 4, ma perché secondo me si aggiusta sia la difesa che il centrocampo, perché il centrocampo a 2, di cui uno è Locatelli, lo dicevamo prima, che scende a impostare, diventa un centrocampo a 1 e in fase offensiva diventa troppo povero, troppo povero di idee.
Sì, però la cosa di Ildiz falso 9 adesso, se è una cosa che Spalletti pensa possa essere utile nello specifico perché la Fiorentina ha certe caratteristiche,
certo,
allora lo posso capire. Ma se tu hai 300 avanti,
bravo,
puoi fare giocare un falso 9, mettici un vero 9, cioè, voglio dire.
È già un messaggio, diciamo, neanche troppo velato per il mercato fatto in estate. No,
poi voglio dire,
poi
non, neanche...
dice, non c'ero io, non l'ho comandato
sì,
io.
Sì, però quelli lì non li recuperi mai più, nel senso se vedono che sono tutti lì, comunque disponibili, convocati, e gioca poi uno che non è neanche centravanti, ripeto, è una questione tecnica che Spalletti ritiene importante, perché magari vede nella Fiorentina certe caratteristiche che se non dai il punto di riferimento li metti più in difficoltà, può darsi, lettura della partita legittima, ma altrimenti vuol dire c'è tre centravanti di tre, almeno uno per volta, facendo la staffetta prolungata, la possiamo fare.
Colpo gobbo.
Andiamo, colpo gobbo, seconda ora, sempre Luigi.
Seconda ora
ufficiale, cos'è? Terzo quarto, diciamo, di
esatto,
gioco,
esatto.
In maniera cestistica più che altro. Sempre Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli qui per servirvi, e Luca in regia. Ho risvegliato il 1982 che dormiva con quella mia battuta, e Roberto dalla Germania ci invita. Andate a vedere la trasmissione, 90° minuto di quell'epoca lì, di quel giorno lì. Non serve il VAR per capire che fu deciso bene sia Catanzaro che a Cagliari. Ma io voglio ricordare un'altra cosa, visto che siamo al 1982. Quello 1982, quanti anni sono passati?
43
anni fa, era la seconda stella della Juve, seconda della Juve vera, senza tarocchi vari, e quindi vedete un po' anche la differenza con altre rivalità, diciamo così, in linea di massima. E poi ripeto, nazionale dell'82, campione del mondo con Berzot, c'era Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, insomma, Tardelli, ce lo ricordiamo Tardelli,
sì, gol 2-0, Rossi, così, abbastanza,
ce lo ricordiamo, così. Paolo Rossi al mondiale, cioè era la Juve in azzurro con l'aggiunta di qualcuno, tra cui ovviamente giocatori importanti della Fiorentina, per esempio Antonioni, che sarebbe stato anche titolare nella nazionale, si era infortunato quell'anno lì e quindi poi è tornato per il mondiale, quindi la Fiorentina perse anche quel motivo lì, perché il numero 10 non giocò gran parte della stagione. Ma queste sono tutte chiacchiere che facciamo noi, ma tanto a quelli di Firenze non gliene frega niente. La Juve ha rubato lo scudetto dell'82 e noi siamo vittime del sistema della Juve.
Esatto.
Dunque, però torniamo al presente, perché Fiorentina-Juve di domani ha un peso specifico importante, secondo me. Due trasferte, quella di Bodo penso che sia ormai diciamo il punto di non ritorno.
Guarda, infatti ti dico, io paradossalmente è vero che la partita di domani è importantissima per il campionato eccetera, e assolutamente anche perché la Juve arriva da di nuovo due pareggi, quindi uno in Champions, uno in campionato, però la partita veramente fondamentale, se vogliamo mettere il nasino nella possibilità di andare avanti, è quella di martedì, nel senso che siamo veramente troppo indietro, abbiamo 3 punti in 4 partite in Champions League, siamo fuori dal taglio delle 24 in questo momento, e quindi credo e spero che la partita di domani sia un buon viatico per quella di martedì, che per quanto mi riguarda è forse ancora più importante. Poi domani ci sono tutti gli extracampo, la Fiorentina, tutto quello che vuoi, detto che, come dicevamo prima, a noi del fatto che sia la Fiorentina interessa fino a un certo punto,
interessa i 3 punti che sono a Firenze e basta,
no, diciamo che ecco, pensare proprio di far risorgere anche la Fiorentina dopo aver fatto risorgere la Lazio, che era falcidiata da 70.000 infortuni, darebbe un po' fastidio.
Anche perché poi sono quelle cose che ti rinfacciano l'eternità,
certo.
Poi comunque, se fai scappare finché sono 5 punti, puoi sempre dire va bene, la stagione è lunga, se inizia a diventare 7-8 poi inizi a ritarare gli obiettivi definitivamente.
Ma anche perché non c'è nessuno che dici ormai il campionato è andato, no? Cioè, più la classifica rimane corta, più ti mangi le mani quando butti via i punti così, perché davvero con 2 vittorie al posto di 2 pareggi potevi essere, non dico primo, ma molto più vicino alla prima vittoria, che sarebbero potute tranquillamente arrivare, insomma.
Sì, mettiamo Verona e il derby, che sono 2 partite, Verona con le visioni arbitrali, il derby con un po' più di fortuna, onestamente la Juve se lo sarebbe meritato.
Ma io ci metto dentro anche il pari a Roma, perché il pari con la Lazio,
anche
secondo me
con la Lazio.
Non avremmo rubato niente, diciamola.
No,
diciamola
poi anche
così.
Lì manca un rigorone,
tra
anzi, in quel caso.
Tra l'altro, sì, no, ma dico, secondo me, davvero, io l'avevo detto forse anche la settimana scorsa, per me l'unica partita veramente sbagliata dalla Juve è stata quella di Como. Tutte le altre, qualcosa l'hai portato a Madrid, hai fatto una signora partita, a Roma, l'ha detto anche Del Piero, non l'ho detto solo io, se avessimo portato via un punto, non, insomma, sarebbe stato, ci stava.
Lo specchio della partita, tutto sommato, perché anche la Lazio non è che avesse entusiasmato, eccetera. Ma diamo benvenuto a Francesco Pellino, ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao ragazzi, un saluto e buon pomeriggio agli amici di Radio Bianconera.
Caro Francesco, tu che Spalletti lo vedi lì in conferenza stampa, che effetto ti ha fatto? Noi abbiamo detto che è uno che tende ad allungare le risposte in modo da avere poche domande, può essere una lettura questa?
Ma ovviamente, tanta teoria, tanti giri di parole, tanta filosofia del gioco del calcio, ma ovviamente in una conferenza prepartita ha pochissimi elementi concreti per la partita di domani, ad esempio. Secondo me giustamente anche per non dare dei punti di riferimento all'avversario. Nella conferenza di oggi abbiamo pochi elementi su cui lavorare. Ci ha confermato, anzi no, ci ha detto che Kelly e Cabal sono a disposizione, come pure credo Vlahovic, perché dicendo sono tutti a disposizione, credo che anche Vlahovic sia a disposizione per domani.
Assolutamente.
Guarda, era quello che ci stavamo chiedendo prima, no? Nel fatto che domani ne abbiamo già sentite almeno 3 versioni: uno che gioca Vlahovic, uno che gioca Openda e uno che gioca Yıldız falso 9. Quindi in realtà si sperava che Spalletti ci desse qualche indicazione in più e non ce l'ha data, con in più dicevamo anche prima con Luigi, Francesco, di questa trasferta pericolosa dal punto di vista ambientale, ma ambientale non di stadio, ma ambientale proprio di meteo di martedì sera, no? Dove comunque si va a giocare su un campo anche sintetico e con delle temperature molto più rigide di quelle che ci sono a Torino, che si sono un pochino abbassate in questi giorni, ma di sicuro non sono quelle di Bodo.
Certo, ovviamente, però io credo che in questo momento la Juve non sia nelle condizioni di affrontare discorsi a lunga gittata, anche se stiamo parlando di martedì, perché come stavate dicendo la trasferta di domani di Firenze è una trasferta importantissima, ostica, e dove la Juve deve assolutamente fare il risultato. Quindi non credo che faccia che Spalletti, uomo d'esperienza del calcio, comunque faccia riposare qualcuno in previsione della trasferta di Champions.
Sì, l'unica gestione che mi aspetto è su Vlahovic, se vuoi giocare, che giochi tutte e due, se può giocare probabilmente sarà un po' dosato il minutaggio, però per il resto non so se sei d'accordo con me, Francesco, visto che comunque gli allenamenti non li ha fatti perché ne aveva 7-8 a disposizione. Io immagino che ripartirà da come ci eravamo lasciati. Comunque la squadra ha funzionato bene sia con lo Sporting Lisbona sia con il Toro, poi dopo i risultati sono stati quelli che sono stati, però dal punto di vista del funzionamento della squadra forse non cambiare il meccanismo senza aver avuto la possibilità di lavorarci sarebbe un azzardo, perché dall'altra parte invece c'è un allenatore nuovo, piazza carica, esigenza assoluta di punti, torna Ken, insomma tante cose da tenere presenti.
Sono totalmente d'accordo con te, potremmo ricevere qualche sorpresa domani al Franchi di Firenze, ma io credo che il dubbio, che poi veniamo smentiti sicuramente, il dubbio sia sul 3-4-2, 3-4-3 o 3-5-2. Questo è il mio unico dubbio per domani.
E quindi anche tu sei d'accordo sul fatto che, insomma, l'ha abbastanza detto Spalletti, almeno domani, ma poi per la vicinanza anche delle partite successive, forse mi viene da dire fino a Natale continueremo a vedere la difesa a tre, perché non c'è lo spazio fisico per provarla quella a quattro.
E poi finché non tornano Bremer e Rugani, da quello che ho capito io e dall'interpretazione che do alla conferenza stampa di Spalletti, non se ne parla, nel senso che ci vogliono i centrali. Sì, no, quindi.
Sì, anche io credo che nel breve periodo, che potrebbero essere questa settimana, continuerà a giocare con la difesa a tre, anche perché bisogna dirla tutta, un Kop in queste condizioni non l'abbiamo mai visto, quindi io batterei ancora su questo tasto come braccetto di sinistra per l'olandese. Il dubbio, ripeto, è il centrocampo a 3 o a 4.
Quello lì potrebbe essere anche un'alternativa. Sempre
lì ci metti McKennie, cioè esatto. McKennie, Locatelli, sì. Turam si giocano a 3, così
sì.
Più i due esterni, e a quel punto sta fuori uno tra Conceição, sta fuori a quel punto lì. Metti Cambiaso da una parte, Kostic dall'altra, e Ildiz è il centravanti davanti.
Sì. No, potrebbe essere così. Io propendo per questa. Però c'è pure la possibilità di vedere il 3-4-3, con Cesao, Ildiz e uno tra Vlahovic e Openda, credo più Openda che Vlahovic, ma non in previsione, non perché martedì c'è il Bodo Glimt, ma perché comunque viene da un affaticamento, sì, quindi... Certo. È giusto che riposi un po'.
Meglio non rischiare, soprattutto perché poi dicevamo prima con Luigi, ci sono 7 partite nelle prossime 3 settimane, no? Quindi insomma ci sarà bisogno davvero di tutti. Senti, però ti chiedo un'altra cosa, Francesco, perché anche oggi, anche Spalletti, un po' sull'onda di quello che aveva già fatto Tudor nei primi mesi di quest'anno, ha di nuovo fatto delle dichiarazioni quasi d'amore, no? Nei confronti di Ildiz, nel senso che ha detto che è uno che ha la testa sulle spalle, che sa già cosa deve fare, praticamente ha detto indirettamente che è un po' un ulteriore capitano, cosa che tra l'altro ha già anche fatto in campo con la fascia.
La famosa fucilata nella notte,
quindi c'ha il tiro, c'ha la tecnica, c'ha la testa, che è fondamentale, perché poi se no torniamo alle famose battute di Cassano: se avessi avuto la testa di Palumbo sarei stato sulla luna, no? Diceva.
Se mio nonno avesse le ruote sarebbe un
esatto,
tram, diceva quello
a
lì,
questo sì. Punto però non gli dai troppa forza, e così metto un po' di polemica dal punto di vista contrattuale, visto che c'è questo balletto sul rinnovo di Ildiz, cioè a forza di sentire complimenti dall'altra parte cominciano a dire però visto che è così bravo allora conosceteci di più, che è così bravo.
Però sai cosa, io cioè lui si è espresso anche sul rinnovo, sì, del contratto, sì. Però secondo me le sue parole sono giuste, perché stiamo parlando comunque dell'allenatore della Juventus che parla del numero 10 della Juve. Mm-hmm. Secondo me sono giuste le sue parole. Deve prendersi le sue responsabilità, anche perché ne ha tutte le capacità, cioè è il gioiellino della Juve, è il giocatore che può fare la differenza. Non ce ne sono tantissimi.
No, purtroppo, purtroppo.
Se
no.
Poi così si parla di lui, non si parla d'altro, quindi va bene così, anche una strategia comunicativa, no? Parli della cosa,
certo,
bella.
Anche perché nella precedente conferenza, se ricordo bene, ha detto: io comunque lo metto in campo.
Esatto, è certo. Sì. Cioè, certo.
Io comunque lo metto.
Mal che vada lo tolgo poi, se proprio non ce la fa.
Sì, sì. Ma giustamente, ripeto, stiamo parlando del 10 della Juve, è l'unico che in questo momento può, diciamo, fare la differenza.
Oh, invece un altro aspetto che riguarda la rivalità Fiorentina-Juve, caro Francesco, abbiamo parlato tanto anche un po' dell'82, che tutto nasce da lì, insomma, ne abbiamo parlato, ma non ti tiro dentro nell'82 perché ne abbiamo già parlato noi. No, l'altro aspetto che è molto curioso di questa rivalità, devo dire la verità, è che quando i giocatori vanno dalla Fiorentina alla Juventus sono dei traditori, guai se torni a Firenze, te la facciamo pagare. Mi ricordo Maresca invece, quando ha fatto dall'altra parte gli hanno fatto fare bagno nell'Arno addirittura per purificarlo, eccetera eccetera. Quando invece il viceversa sono i benvenuti, sono quelli che fanno la differenza, diventano dei campioni come nel caso di Fagioli, o dei cannonieri come nel caso di Ken, o altri casi prima di loro. Però invece
Torricelli,
sì. Ce ne sono tanti. In più, senza considerare che quando la Juve dà i giocatori da un bel po' di soldi, grazie ai quali commisso si è fatto il Viola Park, per dirne una, mentre dall'altra parte di solito economicamente spendono molto meno. È una delle tante, diciamo, anomalie di questa rivalità, che dici?
Ma io dico che chiamarla rivalità è sempre cioè, la rivalità con la Juve ce l'hanno quasi tutte le squadre in Italia e in Europa, non lo so, però quando vado in trasferta vedo che comunque si affronta la partita contro la Juventus in un modo veramente acceso. Mm-hmm. A Firenze soprattutto. Sì, potrebbe nascere tutto dal periodo di cui tu parlavi. Sì, io dico anche che negli ultimi anni, ma forse anche con Roberto Baggio, Baggio, cioè il trasferimento del giocatore dalla Fiorentina alla Juventus ha avuto sempre delle difficoltà. Ha avuto sempre, perché se ricordiamo gli ultimi episodi che riguardano
Vlahovic, Nico Gonzalez, questi qua, insomma,
Bernardeschi. Inizialmente ha avuto grandissime difficoltà. Vlahovic lo stesso, Nico lo stesso. Diciamo che per il futuro consiglierei di andare in altre botteghe.
non a Bergamo, però, esatto, perché c'è lo stesso, esatto, problema.
C'è lo stesso problema, con la differenza che più non nella migliore delle ipotesi non te li danno, oppure li paghi come
di strapare, no? Esatto. O cercare i quadrado che stanno bene dappertutto, diciamo così.
Sì, comunque non so se voi siete mai state al Franchi durante un Fiorentina-Juve. Io ci sono stato diverse volte, si respira un ambiente non proprio felice per il gioco del calcio e dello sport in generale. Questo sì.
Sì, poi l'ultima coreografia dell'anno scorso, che ricordavamo anche prima, è stata, diciamo, abbastanza.
Sì, ma la coreografia in una curva potrebbe anche esserci, l'atmosfera che si respira anche in una tribuna, in una tribuna stampa, dove ci sono magari dei bambini, delle famiglie, non è proprio un'atmosfera.
C'è del veleno.
Sì, diciamo, sì, ovviamente.
Francesco, invece ti chiedo una cosa sulla giornata, no, che va in scena questo weekend, perché noi giochiamo domani alle 18 e quindi potremmo metterci comodamente poi a sbirciare cosa fanno Napoli e Atalanta, e forse mi viene da dire soprattutto anche Inter e Milan poi domenica sera, no? Quindi la speranza chiaramente di poterle guardare, esatto, loro pareggino magari anche con una bella bella vittoria nostra che davvero accorcerebbe tantissimo la classifica. Proprio per questa classifica così corta, tu credi davvero alle parole di Spalletti quando ha parlato di scudetto, no? Perché questa cosa ogni tanto ritorna. E in questo momento la Juve è sesta e ha poi 5 punti meno dell'Inter, cioè se la Juve domani vince e l'Inter anche solo non vince contro il Milan, davvero la classifica è cortissima. Ci sono 6 squadre, compresa la Juve, in 5 punti.
Allora, Spalletti fa benissimo a indicare la Juventus come una squadra che può lottare per lo scudetto. L'ha specificato, lottare per lo scudetto. La storia della Juve obbliga comunque ad avere questi obiettivi e io credo che la Juve debba fare uno step alla volta, perché questo è l'ultimo stadio, secondo me. Spalletti è l'ultimo che potrebbe cercare di raddrizzare la barca che da 2-3 anni comunque non riesce a trovare la retta via, forse pure 3 o 4. E quindi sì, perché no, un campionato equilibrato dove non vedo solo l'Inter, una squadra che ha diciamo più qualità, più esperienza degli altri. Il Napoli affronta qualche difficoltà dovute al doppio impegno campionato e Champions, quindi la Juve, se riuscisse a trovare un'identità, un orgoglio, un 11 titolare, potrebbe comunque iniziare a pensare di arrivare alla vetta e sperare di lottare per lo scudetto.
Ecco, l'ultima, penso che possiamo fartela ancora, te la faccio su quello che ha detto Chiellini invece, cioè che ha detto saranno mesi difficili questi, poi però torneremo a vedere la luce. È una frase di circostanza, diceva tanto la Juve prima o poi torna a vincere, oppure ha in mente qualcosa di particolare, visto che ieri è finita la squalifica di Andrea Agnelli, per esempio, che coincisa poi con, curiosamente, con l'invio giudizio di Aurelio De Laurentiis, insomma. Secondo te ha in mente qualcosa del genere Chiellini quando dice tornerà la luce, oppure ha così la frase di circostanza che deve dire un dirigente della Juve?
Ma no, credo che sia più una frase di circostanza, anche se io auspico un ritorno di Andrea Agnelli, ma non per altro, non per simpatie personali e antipatie nei confronti di John, del cugino, ma semplicemente perché abbiamo visto che i risultati con Andrea sono stati straordinari. Con John io non riesco a vedere una cosa positiva nella Juventus.
Gli aumenti di capitale.
Bravo, sto per dire, l'aumento di capitale che è stato confermato stamattina, 100 milioni a fare i conti, diciamo, della serva, come esatto. Si diceva una volta,
sì, 97,8, una roba del genere.
E quindi i soldi ce li mette, diciamo, l'aspetto positivo è quello che sai chi è,
certo,
e che
certo,
i soldi
certo.
Sono veri, sì. Che gli sponsor sono veri, no? Tutte sì. Queste cose che da altre parti sono un po' meno certe, direi, in linea di massima, ecco.
Guarda, ci scrive Daniele Francesco in merito a quello che dicevi prima. Confermo, andato a Firenze lo scorso anno in tribuna con famiglie e bambini juventini letteralmente aggrediti da tifosi adulti fiorentini. Questo è Daniele da Roma, quindi insomma.
Sì, ma cioè, non racconto novità o no, cose cioè... strane.
Sì, è una frase avvelenata, però diciamo che è una rivalità che... non dico monodirezionale, perché poi uno per risposta, insomma, i tifosi della Juve un pochino ce l'hanno anche con la Fiorentina in più, certo, rispetto certo, ad altri, sì. Però certo. Non c'è proporzione tra il veleno che c'è al Franchi e quello che eventualmente c'è allo stadio quando c'è Juve Fiorentina.
Hai usato il termine giusto, veleno. Cioè la rivalità nello sport esiste,
certo,
deve
ci mancherebbe.
E per fortuna, no?
E per fortuna esiste, ma quando si trasforma in veleno, giusto, odio, veleno, diventa qualcosa di pericoloso, di brutto.
Grazie Francesco.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao. A presto, ciao Francesco Pellino, Agenzia Area, segue tutte le conferenze stampa, quindi diciamo che full immersion di spallettite adesso in questo momento.
Stavo dando un'occhiata alle previsioni di Bodo per martedì
sera. Sì, ecco, bravo, quanto siamo? L'ultima volta che ho visto meno 2.
No, qua invece adesso è da 2 la massima e 0 la minima.
Quindi... si gioca al caldo già, allora.
Con pioggia neve, un pioggia mistone. Ah, però aspetta, perché queste sono le ore 3. Sì, martedì, insomma, l'orario più o meno quello. Cioè, tutta la giornata.
Perché poi si gioca alle 21.
Si gioca alle 21.
Giustamente, al Polo Nord, quando vuoi giocare
perché
alle 21?
Perché non giocare? Sai che questa è un'altra cosa che io ho detto spesso. Anche riferito banalmente al campionato italiano, no? Cioè giocare al 20 di dicembre a Torino la sera o a Palermo la sera, cioè, certo. Palermo non è Serie A, però insomma per dire due estremi, certo. No? Fa tutta la differenza del mondo, ma a parte per i tifosi che fa un freddo dell'anima, ma anche per i giocatori in campo, cioè i muscoli ne risentono. Allora, se si può, se ci sono delle finestre orarie, sfruttiamole anche in maniera intelligente, no? E non soltanto per le televisioni, perché veramente giocare alle 21 a Milano, a Torino, a Verona e nelle città del nord rispetto a che giocare a Bari piuttosto che anche solo banalmente a Roma e Napoli, c'è una bellissima differenza, una grandissima differenza.
Assolutamente, ma tanto non gliene frega niente, perché loro interessa solo che la televisione dice ho bisogno in quello slot lì di quella partita, mettimela e loro.
E che si costruiscano il weekend, che alle 19, alle 18 c'è quella partita lì, alle 21 c'è quella che va da tutte
due
le
parti. Preferivo, devo dire, in questo il 1982 quando d'inverno giocavano alle 2:30
2:30
alle 4:15 avevi la classifica basta fine della fiera
e infatti alle 18 c'era già 90 minuti
18:10 e quindi
sì, poi c'era il cambio dell'orario con l'ora legale
e poi c'era ancora un passaggio di mezz'ora verso il caldo al massimo alle 4 si giocava, diciamo, risparmiamolo sulla luce.
Sì, sulla luce, però giustamente nelle ultime giornate di campionato, quando era molto caldo, iniziavano ancora un filino più tardi per non
schiattare a
ecco
maggio.
Lì c'era un pochino più
lì
di
era
attenzione,
il calcio,
no?
Al centro, adesso sono le televisioni al centro, ma l'abbiamo visto con l'avvento del VAR, credo che sia l'esempio maggiore di quanto le televisioni ormai e l'esterno del campo conti forse anche più di quello che avviene in campo, che diventa una parte dello spettacolo, ma non è lo spettacolo. E questo a me non piace, però sono cresciuto con un altro calcio. Ad altri piacerà.
Quando c'erano le radioline e quando anche quelli che il calcio aveva senso di esistere, no? Perché ti raccontavano delle partite che tu non vedevi.
Per noi
in
radio, chi ha fatto radio ci ha rimesso di sicuro, perché un'epoca è andata sui telefonini, sulle televisioni e non più sulla radio, quindi ovviamente quei posti lì. E poi mi ricordo allo Stadio Comunale, ai tempi si giocava, l'ultimo quarto d'ora aprivano la curva ospite, quindi quella maratona per quanto riguarda la Juve, tu potevi entrare gratis dai giardini e andavi a vederti l'ultimo quarto d'ora della partita.
Quello effettivamente mi manca, però insomma altre cose le ho vissute. Leggo ancora Carparex, poi vista che siamo già col notiziario. Sì. Quando entriamo allo stadio, in riferimento alla questione, no, dell'ambiente che c'è a Firenze, a Torino la sicurezza ci obbliga persino a mostrare il contenuto del borsello del marsupio, ma ti aggiungo anche un pezzo, anche delle sciarpe. Tu entri allo stadio, io in curva nord, mi fanno aprire la giacca e far vedere che sulla sciarpa non ci sia scritto nulla di offensivo nei confronti di nessun avversario, mentre tutte le altre tifoserie possono tranquillamente esibire qualsiasi schifezza contro di noi, compresi Juve e diciamo l'aggettivo dello scorso anno, tanto per dirne una. Poi dice agghiacciante, citando anche un pochino forse Conte, però hai ragione Carpes, questa cosa è una cosa che non si capisce, anche nel momento in cui alla Juve non era permesso portare neanche i tamburi, e io che sono in curva nord, che sono di fianco al settore ospiti, sentivo loro coi tamburi. E noi dall'altra parte invece non ce li avevamo,
poi getto di cose i bagni smontati, insomma sappiamo tutta la vicenda, ogni tanto ne parliamo, ma su questo secondo me la Juve sbaglia di grosso a non mettere alla pari, almeno alla pari, gli ospiti con i tifosi di casa, perché mi sembrerebbe proprio l'ABC di rispetto di chi ti porta i soldi.
Vengono a casa nostra, oltretutto, voglio dire, le regole le faremo.
Invita tu qualcuno a casa tua, caro Luca, che poi ti fa la pipì sul divano, poi voglio vedere come reagisce. Ecco, bravo.
Colpo Gobbo.
Andiamo, volata finale. Eccoci. Dai, che siamo già arrivati all'ultimo pezzo di Colpo Gobbo, anche per oggi.
Il 4 su 4.
Il 4 quarto, cestisticamente parlando.
Esatto.
Anche se io preferisco di più il terzo tempo del rugby, diciamo la verità. Infatti c'era una trasmissione che si chiamava Terzo Tempo e la facevo sempre io, perché quando si tratta di cose particolari mi ci ficcano dentro. Oh, Paolo da Formia, lo leggi tu, Paolo da Formia?
Sì, volentieri. Ciao Paolo, intanto. Chiedete a Elkan qual è la partita più importante. Vi risponderà quello col Bodo Glimt. Guarda che l'ho quasi detto anch'io, ti dico la verità. Fermo restando che bisogna vincerle tutte e due, e su questo penso che siamo tutti d'accordo, la Juve deve dare priorità ad un campionato più alla sua portata anche per la lotta scudetto. Perciò, caro Spalletti, non mi fare come Motta e Tudor, che non si fidavano dei giocatori e non cambiavano mai nulla, portando avanti cose trite e ritrite. Mi aspetto più coraggio quanto De Laurentiis, se credo che al processo i vari Liguori, Manzi, Carnezzi e Palmieri si presenteranno in tribunale con le pizze margherita gratis per tutti, con invitato speciale Victor Osimhen. Questo poi va bene, la chiediamo sempre un po' sulla battuta, che ci piace anche sdrammatizzare, no,
così
un
va
pochino.
Bene, così va bene, sì, però.
Sì, sì, finché si può, insomma, essere un po'
però ricordare
leggeri.
La disparità di trattamento, esatto, eccetera, è giusto farlo, perché poi è evidente, è talmente evidente che però...
E no, ma anche perché se non lo facciamo neanche su Radio Bianconera,
Radio Bianconera, tutto sport ogni tanto, esatto, e i siti specializzati della Juve. Esatto. Tutto il resto del mondo è convinto del fatto,
certo,
ma tanto
punto,
la Juve ha fatto...
Perché poi ti dicono, ma sì, il giornalismo dove è finito? Sì, certo. Però, cioè, quando poi i giornalisti sui titoli dei giornali nazionali scrivono quello che scrivono, campionato falsato, esatto, ti ricordi? Sì, allora lì si può. Però se noi proviamo ad, insomma,
o così no, mi ricordo
esatto, sì, sì, sì.
E poi soprattutto questa settimana la Gazzetta ha tirato fuori ancora Giuliano Ronaldo,
e non è neanche Juve Inter,
no, però c'è il derby, allora c'è il derby di... devo far vedere, certo, che loro sono, certo, i bravi, certo, i derubati. No. Pensa che ho visto, guarda, c'è mia moglie che guarda una serie che si chiama Il Paradiso delle Signore, sì, sulla Rai. L'ultima puntata che ho visto parlavano di chi? Dell'Inter di Herrera, ma è nella settimana del derby di Milano. Io fossi un milanista, giusto, mi arrabbierei abbastanza, ma non lo sono e quindi mi arrabbio lo stesso.
Senti, ecco, ci eravamo detti che volevamo
sì, sentiamo Yıldız, perché comunque quando parla fucilata di Yıldız lui si accende, a prescindere.
Anche l'unico, la Juve un po' si accende quando si accende lui.
E le due cose sono collegate, secondo me. È l'unico nome che lo fa ridestare dalle sue metafore, oppure ne tira fuori di più comprensibili, diciamo, linea di massima. Vai pure Luca con la pillola numero 9, Yıldız, il fucilatore notturno, chiamiamolo così. Ecco.
Ora, dentro questa situazione del rinnovo, io non aspetta a me, cioè, io la guardo, la ascolto e poi però è la società che sa quello che fare. Per cui non è una domanda per me. Yıldız per me è facile. Per me è quello, e ne abbiamo anche altri, è quello, è lo spacca moduli, lo spacca schemi, è quello della fucilata nella notte, perché poi ti prende e di qui non ci passi, e poi a un certo punto ti accorgi che è di là e non sai com'è successo. E lì c'è tutto un altro mondo, poi c'è tutta un'altra visione, un'altra prospettiva delle cose. Per cui a me mi piace avere quell'immagine lì di chiunque accende un dialogo con Yıldız, vuol dire accenderlo con la squadra. Perché lui sa comportarsi da giocatore di squadra, sta dentro la squadra, ha i comportamenti del leader di squadra e per me è il massimo.
Per me è il massimo, non è poco, diciamo, per un ragazzo di 20 anni.
Vedi però quello che dicevo prima, ha i comportamenti del leader di squadra, sì. Cioè quello che di fatto, il famoso caricarsi la squadra sulle spalle, no? Che per un ragazzo di 20 anni, essendo, ribadisco, già detto da Tudor,
è quello che dico, che è il secondo, no? Che lo dice, cioè, con molti diversi tra loro i personaggi, ma
evidentemente
dicono
la stessa cosa. Ci deve essere qualcosa di magico, no? Che in realtà richiama un po', io gli sto scoperto dal mio che babbaro di fiducia, sì, post partita
alla bella Istanbul di Tudor,
esatto,
no?
Esatto. che Yıldız vuol dire stella in turco,
ah,
quindi,
ecco, vedi,
cioè,
ci sta bene
proprio
sulla maglia della Juve,
e
allora
che in realtà bisognerebbe dire Yıldız, cioè Yıldız, la pronuncia corretta,
so,
è Yıldız, solo
sì, come
come
c'è Groa e compagnia, esatto, però esatto, noi siamo un po' italianizziamo un po', siamo un po' meglio dei francesi da questo,
sì,
punto di vista.
Poi la cosa che a me fa scassare da ridere è che David, che si chiama David, lo chiamiamo David. E Openda, che si chiama Openda, lo chiamiamo Openda.
Ma noi, io mi ricordo giornalisti anche di chiara fama che hanno continuato a chiamare Mandzukic fino,
certo,
all'ultimo giorno di servizio,
certo, ma anche Ancelotti,
o Dybala. Bene, abbiamo sentito di ogni. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato, buongiorno mister.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Allora, partiamo da Fiorentina-Juve, perché lei l'ha vissuta proprio negli anni clou della rivalità, giusto, questa partita, in cui è partito tutto, possiamo dire, giusto?
Ma sì, forse è partito tutto, ma c'è sempre stata rivalità tra Firenze,
Fiorentina e Juventus, quindi come con l'Inter, insomma, un po'. Tanto la Juventus aveva rivali da tutte le parti, non c'era nessun problema, si sapeva, era solo contro tutti, quindi ben ben.
Vuol dire che va bene, insomma, quando è così, che siamo tutti con te, vuol dire che sei più forte.
Quindi, andava, andava bene.
Esatto, adesso ce l'hanno con te, ma non sei neanche il più forte, questo è un po' il problema di base. No, le chiedo, se fossi Spalletti, come ragionerebbe in questo momento? Provo delle cose che ho in mente perché il mio calcio è di un certo tipo, oppure siccome non ho avuto i giocatori, gli allenamenti, eccetera, vado avanti come siamo andati fino adesso e poi pian piano inseriremo i cambi di modulo, di uomini?
Ah, quando si entra in corsa è difficilissimo. Io quando ho fatto l'allenatore l'ho provato un paio di volte e qualsiasi cosa che tocchi rischi di fare dei danni, quindi bisogna essere molto intelligenti, molto ponderati, cercare di far entrare nella testa dei giocatori le sue idee con molta parsimonia, vedere le condizioni fisiche, ci sono tante sfaccettature, bisogna essere molto, molto attenti, molto concentrati, perché si fa in fretta a sballare o una o l'altra. È chiaro che la Juventus non può più perdere tempo e quindi qua devi essere concreta e badare soprattutto al risultato, perché devi rimanere attaccata al carro della Champions per poterti giocare le tue chance. È chiaro che gli esperimenti vanno fatti con molta parsimonia, anche perché non hai grosso tempo per lavorare, quindi non sarà un compito molto facile per Spalletti.
Ecco, mi sembra, a proposito di questo subentro in corsa, no? Spalletti anche oggi nella sua conferenza stampa ha parlato molto della disponibilità che ha trovato da parte dei giocatori. Quanto è importante, proprio entrando a campionato già iniziato, avere subito un buon rapporto con i giocatori e non magari entrare a gamba tesa, mi viene da dire, per fare sempre un paragone calcistico?
Ma la disponibilità ce l'hai a prescindere, perché quando si cambia un allenatore... i giocatori non hanno più alibi, quindi sei obbligato a
dare. E l'hanno detto un po' i giocatori della Juve, no?
Anche perché ne hanno cambiati due o tre, sì. Quindi,
e quindi non c'è più tempo, quindi massima disponibilità, zitti e pedalare. L'allenatore chiaramente deve inculcare le sue, con gradualità, cercando di portare risultati, perché poi la credibilità dell'allenatore, sì, è vero che lo fa il gioco, il rapporto e tutto quanto, ma poi dopo la fanno anche i risultati, come il famoso spogliatoio. Il spogliatoio va bene quando la squadra vince, il resto poi vengono fuori le magagne.
È sempre così, diciamo, il calcio, come diceva anche Allegri, a volte è più semplice di quello che si pensi, il discorso. Esatto. No, le chiedo se la convince questa idea di Kop Meiners, diciamo integrato tra i difensori, poi vediamo che la linea 4-3 se cambierà qualcosa, però per adesso tenerlo lì come iniziatore del gioco, insomma.
Sì, come braccetto forse un po' meglio per sì. Le mie idee. A4 la vedo un po' dura, specialmente se trovi degli attaccanti veloci che ti vengano a cercare, insomma, potresti avere delle difficoltà. In casa chiaramente, quando trovi squadre chiuse che devi far gioco, allora forse credo che tu possa permettere a giocare a 4, però insomma con le dovute cautele, anche perché secondo me lui è un centrocampista nato e che può giocare anche dietro, come si faceva una volta. Anche nei miei tempi giocavo difensore, ero bravo coi piedi, andavo a giocare mediano, però poi andavo a fare difensore, quindi magari in uscita crei gioco, sai giocare, a fianco hai magari uno che è bravo nel corpo a corpo a marcare e ti compensi nelle due fasi. Credo che lui, nell'idea di Spalletti, ci sia questo nell'intento.
Le chiedo allora una cosa proprio su questa ripartenza, diciamo, del gioco. Prima parlavamo del fatto che nella mia idea, avendo solo due centrocampisti in questo momento, col modulo che usava Tudor e che sta in parte ancora usando Spalletti, con solo due centrocampisti, di cui uno è Locatelli, che tra l'altro viene dietro a impostare l'azione, va a mancare poi un pochino qualcuno a centrocampo che possa portare la palla più su, che non questi lanci di Locatelli che lui ogni tanto prova a fare, ma dovendo attraversare tutto il campo diventano poi inevitabilmente facilmente leggibili dalle difese avversarie.
È chiaro che la squadra deve essere più corta e più compatta. Se Locatelli fa quel movimento che molti tecnici fanno, dove alzano i terzini, abbassa il mediano per andare a sfruttare le fasce laterali, ma poi si crea un buco e tu in mezzo al campo non hai grossi incontristi, quindi in mezzo se ti ripartono vai in difficoltà. Ecco che secondo me l'idea di Spalletti di avere questi due registi che riescono nella ripartenza o nell'impostazione, come volete, da dietro, giocatori tecnici che sappiano fare queste due cose.
Che è quello che faceva Bonucci una volta, fondamentalmente.
Che faceva in parte Bonucci, avendo un giocatore da dietro che sa impostare, che sa cambiare gioco, che sa dare la profondità, che sa saltare la linea di pressione, quindi diventa più facile. Se hai due che sono bravi a marcare, forti di testa, fisicamente tutto, qualche problema ce l'hai.
Ecco,
mentre la Juventus, che deve essere predominante nel gioco, specialmente con squadre chiuse, e quindi che ti aspettano, perché poi dopo ti conoscono, sai che tu non riesci a impostare da dietro, gioca pure.
Tieniti la palla finché vuoi.
Stai lì. Esatto.
Non vai da nessuna parte. No, cambiamo un attimo discorso, vista anche la sua esperienza come osservatore per le nazionali giovanili, le chiedo qual è il problema dell'Italia in questo momento, visto che qua si parla di tutto, secondo me cose che non c'entrano, tipo la pirateria, la Champions League, eccetera, gli stranieri, però io credo che di giocatori italiani ne abbiamo sia in Italia che all'estero, però qual è il problema per cui siamo arrivati da fino al 2006, dal 90 al 2006, un'Italia di un certo livello, dal 2006 a oggi il livello è sceso di due gradini addirittura, ecco.
Ma è chiaro che è un grosso problema, che ci sono pochi italiani, c'è poco talento, ma perché? Ma perché non vengano nei settori giovanili, si lavora poco, alla base nei dilettanti si lavora, non si lavora più, perché purtroppo la nuova regola che tu non hai i ragazzi vincolati, quindi in un anno tu li perdi. Io imprenditore perché devo investire nel settore giovanile che a me piace e devo investire nei ragazzi, lavorare di precisione, investire sui tecnici che poi dopo un anno me lo portano via? Questo è un controsenso, e quindi nessuno più lavora nel settore giovanile con qualità, e quindi questo si ripercuote poi a piramide verso l'alto. Poi andiamo avanti, nei professionisti stessa cosa, le società vanno a investire all'estero perché purtroppo da sotto non viene su più niente, e quindi si obbligano i giocatori di una certa età, le annate si obbligano a far giocare quando una volta il più bravo giocava.
Certo.
Gli altri...
certo.
Quindi si creano miti, si creano illusioni, e poi c'è una sindrome dell'abbandono che arrivano a 18 anni perché giocavano, perché erano obbligati, e poi dopo però smettono. Questo è un po' un grosso problema.
Ecco, però quest'anno, proprio a proposito di questo, si è forse creato per la prima volta un piccolo cortocircuito anche all'interno della Juve, no? Nel senso che è il primo anno che dalla Next Gen non sono saliti, forse a parte Azic, che però gioca molto intermittenza, non sono saliti in pianta stabile quei due, tre, a volte addirittura quattro giocatori.
Sì, si è affacciato dalla... Pedro Felipe, ma per adesso
perché tra l'altro c'è Bremer infortunato, certo. No? Invece gli anni scorsi avevamo visto che almeno con una certa regolarità due o più tre che due giocatori venivano sempre affacciati alla prima squadra. C'è stata addirittura quasi la retrocessione di Rui, che l'anno scorso era in prima squadra e quest'anno è tornato giù. C'è proprio anche una carenza a livello giovanile, al di là poi del fatto dell'essere bravi o non bravi, di carenze tecniche, mi viene da dire, o è sempre una questione solo che sono le società che mancano nella formazione di questi ragazzi?
Ma il problema è, come io faccio un esempio semplice, la dispensa della spesa. Tiri fuori, ma devi andare a fare la spesa.
Certo.
Quindi questo è il problema. Se io quei due o tre che sono più bravi, ma questo credo che sia un problema generazionale di tante società, e quindi se non si lavora dalla base, dai dilettanti in su, perché la base numerica notevole in Italia è nei dilettanti, e a salire si va verso il professionismo, ci sono dei ragazzi, però vanno aiutati, vanno secondati, bisogna lavorare, bisogna avere pazienza, e poi è chiaro che poi a un certo punto bisogna avere il coraggio di farli giocare in prima squadra. Io ti obbligo a far giocare i ragazzi, ma devono essere del settore giovanile. Allora a questo punto tu hai interesse, col vincolo di 4-5 anni, a farli debuttare in prima squadra, perché quando uno è bravo deve giocare con i grandi, come si faceva una volta, una volta si giocava per strada, il più bravo giocava con i più grandi.
Certo.
E quindi
Questo manca ormai, cioè questa parte qui ce la siamo scordata, ma in tutta Europa, cioè non è una cosa dell'Italia, voglio dire.
Io quando il più bravo giocava con i più grandi perché doveva essere più furbo, doveva essere più scaltro, si svegliava perché prendeva i calci dai più grandi, tante piccole situazioni che adesso non ci sono più. Adesso giochi perché sei del 2009. No, se sono 2000 e un 2010 che è più bravo, lo faccio giocare. Mm. E quindi questo non si crea talento, non si crea giocatori validi, non si crea giocatori furbi, non si crea giocatori pensanti, tutti che devono fare il compitino, non sono abituati, ma anche un po' nella vita sociale normale, sì, sì. I ragazzi sono così. E quindi è un grosso problema per tutto il movimento.
Ah, noi lo viviamo a scuola, sì. Siamo tutti e due insegnanti, quindi anche sui banchi
nel momento
così.
Migliore. No, e anche Tudor l'ha detto tante volte questa cosa generazionale, l'ha sottolineata più volte avendoci.
A chi ha fatto questo mestiere è lampante la cosa. Cioè, non è che ci inventiamo, che Massimo Storgato o Tudor si inventa le cose, è proprio il vissuto che è questo negli anni e che purtroppo bisogna, lo ripeto, tornare indietro per andare avanti, se no è un grosso problema.
E magari studiare anche un po' quegli altri, perché invece in Spagna le cose funzionano bene, in Croazia io continuo a dire che la Croazia è un miracolo che cammina, perché con 4 milioni di abitanti ha tutte le nazionali forti, sì. Cioè calcio, sì, basket.
In Spagna giocano a calcio da piccoli, spingono la tecnica,
certo.
lasciano giocare in maniera libera i ragazzi, li addestrano sulla tecnica e sulla coordinazione, non li inibiscono a livello tattico fino a una certa età, e quindi quello crea talento, crea giocatori pensanti in base alle loro qualità, e il fisico non è predominante in Spagna, le caratteristiche sono quelle, giocatori normolini che sanno giocare la palla con entrambi i piedi, molto intelligenti, e portano avanti quella filosofia lì.
E tra l'altro, non so se è d'accordo, mister, ma noi lo vediamo nei portieri, che forse è l'ultimo ruolo in cui si lavora ancora la vecchia maniera, perché i portieri ce li abbiamo sempre, voglio dire, a livello mondiale. Negli altri ruoli siamo più carenti, forse perché la tattica subentra lì, cioè finché sei portiere ti alleni sulla tecnica individuale molto di più per tutta la tua vita, mentre a livello probabilmente gli altri...
Abbiamo un'ottima scuola, è vero, abbiamo un'ottima scuola di portieri, lo troviamo di portieri con una struttura fisica, nella squadra si lavora più tecnicamente in maniera singola e si hanno i risultati, e dall'altra parte si inibisce con le varie forme. È chiaro che ci vuole tempo, però il tempo sta passando in negativo, quindi per ricreare la famosa dispensa ci passano 5-6 anni.
Anche perché quelli che avevi in dispensa li hai venduti, no? Giustamente.
Esatto.
Quindi...
Però all'epoca, purtroppo adesso, nel calcio di adesso, conta anche il discorso economico.
Certo.
Maggior ragione che tu devi fare dispensa con i giovani per cercare poi nel momento di bisogno, perché se tu non vai in Coppa devi vendere i giocatori, certo, migliori. Se ci vai, prendi, investi, ma investi nel settore giovanile e crei i giocatori. Non che lo vai a comprare all'estero a 5 e poi perché sei disperato lo vendi a 10. Perché quel giocatore che hai venduto a 10, che l'hai comprato a 5, si vedeva lontano un miglio che era un ottimo giocatore.
E qui stiamo parlando di Huijsen, per esempio, per dirne uno. No, io preferisco la dispensa di Storgato all'algoritmo di Comolli.
Ecco,
guarda un po'
così.
Cosa ti dico, però le due cose non sono necessariamente incompatibili.
L'algoritmo lascia il tempo che trova. Sì, ti seleziona, ti fa risparmiare tempo, perché all'epoca che facevo l'osservatore cominciavano a proporti questi algoritmi. Ti scinde tutte le caratteristiche dei giocatori e ti va a scegliere quei giocatori che potresti andare a vedere. Ma se tu lo vai a vedere e poi non ci capisci una mazza, diventa un problema.
È quello che dico sempre anch'io, che l'intelligenza artificiale serve, ma poi se c'è la demenza naturale c'è poco da fare.
Benissimo,
diciamo.
La tecnologia che ti aiuta,
certo.
Però poi la sensazione dell'occhio umano sono importantissime.
Va bene così,
grazie mille mister.
Grazie, alla prossima.
Buona serata,
arrivederci. Mi piacciono tanto queste chiacchierate, sì, un po' off topics ogni tanto, per approfondire degli aspetti, perché poi, ripeto, noi leggiamo delle cose che voi umani non potete neanche immaginare.
Esatto.
Cioè, che il presidente di Lega mi dica che il problema è la pirateria o la nuova Champions League, non dico che mi cascano i capelli, perché e neanche che mi mette le mani nei capelli.
È colpa sua,
De Siervo, è colpa di Gravina, è colpa vostra quando sento le vostre nefandezze. Ascoltate la gente di calcio. Roberto Baggio aveva fatto un volume di 1000 pagine, andate a verlo a leggere, fate finta che sia l'idea vostra, ma mettetela in pratica, insomma.
L'idea della dispensa mi piace molto, no? Anche perché poi mentre parlavamo pensavo proprio adesso Wiese nel caso più eclatante, chiaramente, ma il fatto che noi praticamente tolto Yıldız in questo momento noi abbiamo venduto tutti i potenziali buoni giocatori,
cioè Miretti,
non necessariamente
ancora, sì, che arriva da
Miretti
giù,
che però è andato via, è tornato, insomma c'è Miretti, però
Azic che viene dal
giovanile, però ancora però insomma in teoria tendenzialmente uno all'anno. È vero che io tante volte ho detto non è che li possiamo tenere tutti, ed è ovvio, no, perché se tutti gli anni ne porti su tre e tutte le volte te li devi tenere, vuol dire che nel giro di cinque anni tu hai la formazione
di ragazzi,
solo di ragazzi,
però,
va bene. Però almeno secondo me uno all'anno, visto poi anche le necessità, gli infortuni, le mille partite che si giocano nel giro di pochi giorni, è uno all'anno dei tre che porti su, uno secondo me andrebbe forse tenuto e valorizzato un po' di più, perché poi ti ritrovi che hai i buchi, devi andare a spendere di più di quello che hai incassato da quello che per cui hai venduto il giovane. E oltretutto sei andato a dare i soldi a un altro, magari hai comprato uno straniero, magari è già straniero anche il tuo che ti arriva dalla next gen, però se non altro te lo sei allenato in casa. Poi c'è sempre il discorso delle liste, no? Che se l'hai cresciuto in casa non ti occupa spazio, insomma ci sarebbero tanti vantaggi in più.
Assolutamente, però bisognerebbe azzeccare anche quegli altri acquisti, perché poi se tu puoi vendere uno a 70-80 milioni, i giovani te li puoi tenere.
Ah, certo,
se invece tu quella cessione lì non la puoi mai fare e hai bisogno per economicamente, per i bilanci, perché sappiamo il peso che hanno, e non sempre Gionelkan può venire lì
a buttare 100 milioni
ogni 2-3 anni lo fa, però voglio dire, se anche non glielo fai fare tanto spesso. Quindi se azzecchi quegli acquisti lì, poi ti puoi tenere anche i giovani. Se sbagli quegli acquisti lì, rischi di dover dare via i giovani, perché quelli hanno sempre mercato, perché costano poco, gli puoi fare un contratto a lunga scadenza, quindi con la possibilità eventualmente di rivenderlo e guadagnarci, eccetera eccetera. Quindi le due cose vanno a braccetto. Gli ultimi casi, insomma, con quello di Savona per esempio, che è uno che ci poteva stare nell'organico della Juve tranquillamente,
soprattutto
credo,
nell'ottica che dicevamo prima, che se dovessimo tornare a una difesa 4, un Savona da fargli fare il terzino destro vero, in questo momento poi ci mancherà, o ci mancherebbe. Tra l'altro, a proposito di Elkan, Gianluca diceva John è quello che mette i soldi sempre,
e
no?
Questo l'abbiamo detto anche noi, nel senso che la dote principale di John Elkan, che non ti fa mai mancare il foraggio con cui poi devi dare da mangiare per fare questa benedetta dispensa, è sempre lì, dobbiamo usiamola questa cosa della dispensa, che mi è piaciuta.
Sì, ma ce la giocheremo
bene
nelle prossime
arriviamo
prossime
alla
settimane.
Fine, sennò poi Camillo ci sfida, quindi chiudiamo giustamente, perché lui ha solo un'ora, poverino, quindi gli lasciamo spazio. Ciao a tutti, per quanto mi riguarda ci risentiamo lunedì.
E noi invece ci vediamo domani, come sempre, dalle 13 alle 15 con tutte le live che vuoi, e sempre insieme invece venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, con la nuova grafica.
Guarda che bella che è. Ciao Luca,
ciao a tutti, ciao Luca, grazie.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.